hanno avuto, hanno direi un contatto diretto con le madri con il problema. Sono diversi aspetti e in base alla, ai ruoli di ciascuno. Quindi fenomeno del terrorismo sia internazionale che aggressivo con chi quotidianamente svolge attività investigativa di contrasto al terrorismo, che è il generale Angelo Santo, comandante del ROS. Ma aspetto non meno importante è quello della prevenzione e dell'analisi della radicalizzazione che in questo, nell'ambito del fenomeno del terrorismo islamico, ha un'importanza fondamentale, che verrà diciamo, trattato dal direttore generale della formazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, per poi passare a un'analisi diciamo, che vede l'intervento e l'importante ruolo svolto dall'intelligence nell'ambito del fenomeno terrorismo, che sarà il professor Caligiuri a trattare questo tema, e infine il dottor direttore del servizio contrasto al terrorismo esterno della direzione centrale di polizia di prevenzione, dottor Claudio Calzerano, affronterà i problemi della cooperazione essenziale per il contrasto appunto al fenomeno. E, due parole senza togliere spazio a quelle che saranno le, diciamo, le relazioni e gli interventi, ma volevo partire proprio dal titolo di questo convegno, cioè globalizzazione e insicurezza, sicurezza o insicurezza. E dire che cosa? Che la globalizzazione della quale noi dobbiamo partire è, come possiamo definirlo in maniera molto sintetica, un processo di progressivo incremento della sfera delle relazioni economiche, sociali, culturali che sono potenzialmente coincidenti con l'intero pianeta. Ma la globalizzazione ha degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. Ha sicuramente un aspetto positivo sotto il profilo della comunicazione più semplice, più veloce, le relazioni si estendono a livello globale e superano confini fisici, politici e culturali. Tutto questo significa crescita economica e significa maggiore produttività, quindi significa aumento del reddito e recupero economico per i paesi che della globalizzazione hanno tratto diciamo, un beneficio. Quindi è sicuramente uno degli aspetti positivi della globalizzazione, ma accanto a questi, quindi accanto a delle luci della globalizzazione, vi sono anche delle ombre, e una di queste è certamente quella dei cosiddetti paesi che sono perdenti rispetto alla globalizzazione, perché paesi che restano ancora oggi ancorati ai margini. Altro aspetto negativo che devo sottolineare con riferimento alle ombre della globalizzazione è la sostanziale e progressiva perdita di identità, come se ogni persona perdesse la propria unica e propria identità, e quindi non c'è più differenza di etnia, religione e cultura. La soggettività così viene sacrificata, e quello che doveva essere uno strumento di unificazione dei popoli, in alcuni casi accentua l'individualismo, anche il consumismo e il materialismo. E allora la domanda, globalizzazione e terrorismo sono fenomeni collegati? O sono fenomeni che si influenzano a vicenda? È chiaro che certamente l'affermazione di alcuni modelli dei valori occidentali hanno probabilmente avuto una loro influenza o favorito comunque l'instaurarsi di atti di violenza e di terrore. Ma quello che è veramente molto strano ed è singolare è che proprio strumenti di informazione e comunicazione che sono la conseguenza principale della globalizzazione e quindi sono considerati delle bandiere di libertà e di democrazia, nelle mani dei terroristi diventano invece proprio loro lo strumento per il raggiungimento di quegli scopi. E non c'è dubbio che la comunicazione, il terrorismo si alimenta con la comunicazione, non c'è dubbio che il terrorismo e la diffusione mediatica sono due fenomeni che si alimentano a vicenda. E proprio il terrorismo ha saputo dimostrare una grande competenza nella costruzione di eventi mediatici spettacolari e ha sfruttato tutte le potenzialità della diffusione mediatica e tutte le nuove tecnologie, sfruttandola però questa volta come strumenti di terrore. E allora passo subito poi la parola al generale Angelo Santo. Di fronte ad una situazione come quella attuale, e devo dire che le ottimistiche previsioni che erano state fatte in ordine alla, come dire, alla non operatività del terrorismo di matrice jihadista naturalmente, a causa della perdita della sconfitta militare nei paesi in Siria, dello stesso califfato, in realtà era una previsione ottimistica, perché i fatti che si sono verificati nell'ultimo weekend ci danno invece la prova concreta che l'analisi degli organi investigativi e degli organi di intelligence che avevano fatto circa la permanenza attiva nel mondo del terrorismo e quindi dei gruppi terroristici è una presenza appunto tuttora attuale. La riorganizzazione bastardi, diciamo, non è servito e non è risultato neanche, diciamo, deterrente la perdita del capo storico del califfato, perché quella programmazione diffusa mediaticamente in quegli 8 minuti di video che sono stati che hanno seguito l'eliminazione del capo storico del califfato e che hanno praticamente servito a annunciare al mondo il successore di al-Baghdadi è servito per incitare i popoli a colpire comunque e a agire contro gli infedeli. Ebbene, tutto questo avveniva alla fine di ottobre e nel corso di questo ultimo weekend abbiamo avuto la dimostrazione che questi gruppi tuttora esistono. Quindi, generale, che cosa fare a fronte di un terrorismo strutturato così come gli ultimi episodi hanno dimostrato di operare e di muoversi? Grazie.
Buongiorno a tutti, dottoressa De Simone, grazie per avermi dato la parola a questo panel subito. E ringrazio il procuratore nazionale di mafia e antiterrorismo, dottor Federico Capito Terao, il presidente di UISPES, il professor Gianmaria Fara, per l'invito che mi è stato rivolto a partecipare a questa occasione di confronto su un tema così attuale e che investe in maniera trasversale il fenomeno terrorismo nella sua profondità e le attività di chi, come tocca a me, quindi alle forze di polizia, alle agenzie di intelligence, è chiamato a fronteggiare questo fenomeno. Consentitemi di indirizzare un subordinato saluto al signor comandante generale dell'Arma, Giovanni Risse, che ha introdotto il convegno, e al signor comandante generale medico, generale di Corpo d'Armata 17, e di ringraziare il comandante della scuola per aver ospitato questo evento di così grande importanza. Saluto tutte le autorità presenti, ufficiali, allievi della scuola e tutti gli intervenuti. Bene, allora, per il lavoro che io faccio e quindi per parlare delle attività investigative, delle attività che vengono impostate nel contrasto al fenomeno, devo necessariamente inquadrare, anche se brevemente, le attuali minacce come esse si atteggiano, arrivando a questi temi dopo gli autorevolissimi interventi ascoltati nel saluto del signor comandante generale e nel primo panel. La minaccia jihadista, secondo l'esperienza maturata dall'arma e il confronto nello specifico settore con le forze di polizia e la gestione di intelligence, ha subito sensibili mutamenti nel recente passato, per cui percepire tale evoluzione e coglierne i tratti distintivi è indispensabile per orientare lo sforzo per fronteggiarla. Trova riscontro operativo quanto viene largamente condiviso dagli analisti relativamente al ridotto rischio che allo stato attuale deriva dalla capacità di organizzazioni terroristiche di porre in essere attacchi complessi su larga scala, coordinati su più livelli e in grado di causare un elevato numero di vittime, sullo stile Mumbai del 2008, dove agitano in contemporanea 5 squadre composte ciascuna da 2 elementi che colpirono in contemporanea altrettanti obiettivi causando un elevatissimo numero di vittime. Queste caratteristiche appartengono ad una superata epoca dello jihadismo globale che attraverso modalità operative articolate in Europa ha visto il picco dalla sua parabola degli attacchi di Parigi del novembre 2015 allo Stade de France e a Bataclan. Oggi ci troviamo di fronte essenzialmente a 2 modalità di espressione della minaccia, che sono più subdole e più difficili da fronteggiare. La prima è rappresentata dal rientro in Italia dei correnti terroristi, e di questo se ne è parlato già ampiamente. La seconda è riconducibile a individui che non possiedono alcun collegamento con le organizzazioni terroristiche globali e che agiscono puramente in nome di quella visione dell'Islam che queste ultime propongono, cioè mi riferisco ai cosiddetti attori solitari. Quando invece alle capacità operative delle organizzazioni terroristiche di portare attacchi, dalle analisi che noi abbiamo fatto siamo giunti ad una tripartizione delle tipologie di attentato, ovvero delle modalità. Quello condotto direttamente dal gruppo terroristico che concepisce l'attacco e invia propri emissari per il compimento dell'azione criminale. E questi sono gli esempi degli attentati di Parigi che ho richiamato e l'attacco all'aeroporto di Zaventem di Bruxelles del 22 marzo del 2016. Quello posto in essere da attentatori invece che, pur non organici all'organizzazione madre, intrattengono con questi rapporti anche se sono indiretti, per ricevere direzioni, orientamenti, istruzioni sulle modalità di attuazione dell'attentato. E questo è l'esempio dell'attacco al mercatino di Natale di Berlino del dicembre del 2016, l'attentato alla Rambla di Barcellona dell'agosto 2017, l'attentato alla Promenade de Saint-Cloud di Nizza del luglio del 2016 e per ultimo l'attacco al Monte Bridge del 29, quindi di 3 giorni fa. Perché l'attentatore il London Bridge aveva rapporti con una struttura organizzata che era stata già individuata e neutralizzata perché progettava l'attacco alla fossa di Londra. Tant'è che il suo attentato di London Bridge è stato poi rivendicato attraverso l'agenzia di stampa Hamas dallo Stato Islamico. Quello invece è la terza tipologia riconducibile a individui che non possiedono alcun collegamento con il gruppo a cui si ispirano, ma che radicalizzarsi autonomamente, di questo se ne parlerà anche, attuano il loro proposito criminale sulla scorta dell'adesione ideologica a quelli che sono i principi propugnati dall'organizzazione di riferimento. E questo è l'attentato per esempio di Strasburgo del dicembre 2018 o l'attentato di Stoccolma di Madrid del 2017, cui hanno agito utilizzando mezzi di trasporto che anche riguardano il vestito i passanti e poi sono passati a concludere l'azione criminosa con l'uso di coltelli. Le attività investigative condotte nel tempo dal raggruppamento, anche attraverso un'intensa cooperazione internazionale, hanno consentito di tracciare quello che mi chiedeva lei, proprio la parabola evolutiva di Al-Qaeda prima e dello Stato Islamico poi, andando a definire, secondo un processo induttivo, alcuni principi in base. Nelle prime indagini che abbiamo svolto negli anni 90, soprattutto nel nord Italia, era stato documentato come la principale attività di Al-Qaeda all'estero, quindi fuori dalla sua base, fosse riconducibile al reclutamento di combattenti da inviare nei fronti di guerra in atto a quel tempo, e c'erano diversi. Ragione per cui gli sforzi investigativi che venivano fatti erano concentrati intorno ai luoghi di culto o ai centri culturali. Parlo per esempio, perché conosciutissimo istituto culturale islamico di Viale Jenner a Milano, da dove sono partiti alcuni compagni. L'organizzazione si costituiva in cellule, composta da diversi soggetti, con funzioni logistiche, operative e così via, in collegamento con la struttura madre, che nel frattempo, diciamo così, si era trasferita nel territorio afghano, da quel tempo era dominante il regime dei talebani. Lo strumento di contrasto che noi abbiamo adottato di conseguenza, trovandoci di fronte a questo tipo di minaccia, era attraverso l'impiego delle tradizionali attività investigative volte a disarticolare strutture associative con i connotati di quelle classiche, con le quali ci eravamo fino ad ora misurati, e quindi puntavamo a individuare la sussistenza di un vincolo associativo e un discriminato programma di rimosso. Il punto di svolta si ha con la risposta militare da parte delle comunità internazionali agli attacchi dell'11 settembre del 2001, in particolare a seguito dei bombardamenti che hanno aperto operazioni belliche in Afghanistan, nel conseguente venimento per Al-Qaeda di un territorio sicuro. Quindi Al-Qaeda muta le proprie caratteristiche, abbandonando l'assetto di un'organizzazione verticistica che le aveva consentito di colpire in Europa con gli attentati del marzo del 2004 a Madrid, per sanguinari che provocavano centinaia di morti, per assumere i connotati di un movimento di ispirazione, in ossequio ai dettami di uno dei suoi maggiori teologi, conosciuto come Abu Musab al-Suri, ideatore del concetto della jihad prima di leadership e teorizzatore della dottrina sistema non organizzazione. Quindi non ci troviamo di fronte a una strutturata organizzazione. E questo è il periodo in cui l'Europa soffre gli attacchi del 2005 a Londra, considerato il primo esempio di terrorismo omicron, cioè di terrorismo fatto in casa. Scoprimmo che gli attentatori erano tutti cittadini inglesi di terza generazione, in cui questi attentatori aderivano non all'organizzazione ma alla sua ideologia, passando per azioni in suo nome. Quindi aveva un cambio radicale di atteggiamento. Ma a ben vedere, quando è emerso per gli attacchi perpetrati in Occidente da parte di Al-Qaeda nei primi anni 2000, è sotto alcuni profili assimilabile a quanto accaduto con le recenti azioni dello Stato Islamico. Infatti, il momento di massima espansione del califfato, e a questo faceva cenno la dottoressa De Simone presentando il panel, quindi sulla spinta motivazionale delle conquiste territoriali che c'erano state in Siria e in Iraq, sono stati perpetrati gli attacchi di Parigi nel novembre 2015, per quelli richiamato, e di Bruxelles del 2016. Quindi vere e proprie azioni militari che riecheggiano per complessità e coordinamento quelle con cui Al-Qaeda nella prima ora aveva colpito l'Occidente. Ma dopo questi attacchi le cose sono ancora ulteriormente cambiate, perché l'avvento di internet, della rete su larga scala, ha cambiato lo scenario globale, fornendo alle organizzazioni terroristiche un valido strumento per condurre la propria battaglia contro l'Occidente. Di questo anche se ne è parlato, se ne parla diffusamente. Ma come facciamo noi a contrastare questo tipo di minaccia che sfrutta così ampiamente e così in maniera efficace il planeta? Perché queste, attraverso la rete si arriva a regolare, si arriva a diffondere la propaganda, si arriva a acquistare le istruzioni, a dare direttive e così via. Abbiamo sviluppato un progetto di monitoraggio della rete volto a individuare siti di particolare interesse investigativo, ovvero ad identificare soggetti in corso di radicalizzazione anche attraverso l'analisi dei social media. Quindi si è passati dall'osservazione del luogo fisico, come doveva essere il centro culturale, la moschea, al luogo virtuale. Ma questo è stato un percorso che si è chiuso qualche tempo fa, perché è cambiata anche l'approccio alla rete, perché si passa adesso all'uso dei social network, e quindi l'obiettivo non è più quello di individuare chi accede ai siti, quindi ai luoghi virtuali, ma chi costituisce delle comunità virtuali attraverso le quali avviene la propaganda e quindi la radicalizzazione. Quindi il ricorso così massiccio alla rete ha innanzitutto abbassato il livello, l'età media, scusate, degli jihadisti, perché siamo di fronte ormai a una popolazione abbastanza giovane. Prima pensavamo a una media che era di poco al di sotto dei 40 anni, 42 anni, adesso invece chi aderisce al movimento jihadista globale è ancora più giovane. I contatti con i soggetti radicalizzati sono più veloci, c'è la riduzione delle distanze e c'è l'abbattimento, l'assenza di questi degli aspetti inibitori facilitati dalla circolazione riservata, diciamo così, delle idee. E poi, soprattutto, il decentramento dei processi di radicalizzazione. Quindi, non più, come dicevo, nei centri di culto, ma nei luoghi virtuali. E diverse sono le attività svolte dal raggruppamento in questo senso, molti sono i risultati. Ma tornando a quelle modalità di espressione della minaccia di cui ho parlato, cioè l'orientamento sessuale degli attori solitari, è evidente che una strategia di contrasto efficace deve focalizzarsi su processi di radicalizzazione. Questi processi di radicalizzazione sono di estremo interesse perché la radicalizzazione è un percorso evolutivo su più fasi di periodo variabile, nel corso delle quali l'individuo abbraccia ideologie estremistiche e matura l'intenzione di commettere l'attentato. Un processo condizionato da fattori ambientali e personali, i inclusi gli stati psicopatologici, che noi prendiamo comunque un esame, perché riguardo l'aspetto psicopatologico siamo in genere di fronte ad azioni emulatorie, non propriamente azioni portate dalle organizzazioni, che può quindi questo processo compiersi in un lasso di tempo di durata variabile, mentre l'azione terroristica perpetrata dal momento del suo concepimento al momento della realizzazione passano pochissime ore, se non addirittura pochissimi minuti. L'attentato del 22 marzo del 2017, sempre a Londra, non lo dice, è durato 82 secondi, cioè è un lasso di tempo così breve che è difficilissimo poter intervenire, mentre noi possiamo intervenire dove? Nella fase più lunga, che è il processo di radicalizzazione. Quindi l'attività investigativa deve puntare a individuare il percorso di radicalizzazione. Altro fattore cruciale, come già detto, dei processi di radicalizzazione è proprio il web, e recentemente in un convegno ho sentito la metafora della matrassa telematica e ne condivido pienamente il significato, perché questo realizza quel luogo dove si porta avanti la cosiddetta self-radicalization, l'auto-indottrinamento ideologico e la formazione pratico-militare. Quindi se sono chiari i settori nei quali le strutture antiterrorismo stanno orientando il maggiore sforzo, permane allo stato molto complesso individuare le fasi standard del processo di radicalizzazione. Quindi noi sappiamo dove intervenire, ma è molto difficile capire quando intervenire. E ciò perché? Perché il percorso di radicalizzazione è un percorso ideologico e ha molteplici fattori di interazione, cause più diverse, e per ciascun soggetto questi fattori hanno un peso ponderale differente, per cui risulta difficile definire o connotare un processo di radicalizzazione valido per tutti. Quindi in definitiva non esiste e non è definibile il profilo tipico del radicalizzato. Su questo complesso argomento il raggruppamento ha allo studio un sistema di analisi multicriteriale per la definizione di rischio. C'è un ulteriore aspetto da tenere in considerazione, che i contesti dottrinali tendono a trascurare nel discutere di radicalizzazione, ed è il tema dei familiari di quali terroristi paesi, cioè la maggioranza dei quali è al momento in custodia presso i campi profughi a gestione curda, o già a gestione curda, come diceva l'onorevole Minniti, nel nord-est della Siria. Ma questo è un problema serio, una questione seria, perché a volte i familiari, così come le donne, sono partecipi del processo di radicalizzazione, o anzi passa attraverso i familiari. Ma per cui una questione che va affrontata e non puramente, credo, con l'orientamento all'esecuzione della pena a carico dei radicalizzati, è quello di capire nelle loro famiglie, spesso composte anche da loro interpreta, cosa è avvenuto. E questo aspetto noi abbiamo esaminato in un'attività emblematica che è stata quella nei confronti dell'albanese Felicia Valbona, cittadina italiana albanese residente in Italia, che fa un percorso di radicalizzazione nel 2014, lascia l'Italia, si reca in Siria e porta con sé il figlio minore di 6 anni, sottraendolo al padre e lasciando in Italia altre 2 figlie. La madre poi, verosimilmente, deceduta in Siria nel giugno del 2019, destinataria di una misura cautelare per sottrazione di minore e sequestro di persone per partecipazione allo Stato Islamico, ma tutto ciò non ci ha impedito di individuare, attraverso un'attività investigativa seguita dalla Procura della Repubblica di Milano con la collaborazione di altri enti, di individuare il figlio Alvin, detenuto ancora, posso dire, in un campo di prigionia, e di riportarlo recentemente in Italia. Ma questo problema del piccolo emblematico è un problema che riguarda tantissimi minori che potranno seguire la generazione futura dei combattenti, che sono bambine, lo voglio ricordare, senza cittadinanza. E a questo proposito però vorrei dire una cosa, che c'è un po' di sono aspetti politici di questa vicenda, ovviamente che non competono alle forze, che non competono alle forze di polizia a risolvere, però vorrei segnalare che il 27 novembre del 2019, quindi parliamo di 6 giorni fa, il Parlamento dell'Unione Europea ha adottato una risoluzione con la quale ha richiesto ai paesi membri di rimpatriare i figli dei foreign fighters. Quindi i figli, non si è pronunciato sui foreign fighters, si è pronunciato sui figli, perché oggetto di enorme interesse. Io qua avrei chiuso, diciamo così, da parte del terrorismo di matrice confessionale, ma vorrei dire 2 o 3 di cose sulle altre forme di minaccia. E se ne è parlato, l'ha introdotto il nostro signor comandante generale. Attualmente, per quanto riguarda il panorama delle questioni interna e del terrorismo interno, la minaccia più rappresentativa è costituita dai gruppi anarco-insurrezionalisti, che negli ultimi anni, nonostante i diversi arresti effettuati sul territorio nazionale, hanno realizzato numerose azioni incendiarie, esplosive, eccetera, eccetera. Sì, certo. Ma questa è la minaccia interna, che è la minaccia interna. Le indagini condotte dal preoccupamento su questi contesti anarchici, insurrezionalisti, hanno permesso di disarticolare diverse cellule di persino. Noi qua voglio parlare delle difficoltà che ci sono, perché sono attentati terroristici che hanno anche colpito le persone, come vorrei ricordare gli attentati che danno alle caserne dei carabinieri di Bologna Porticella, della stazione di Roma San Giovanni, ma gli attentati con le mie pubbliche esplosive ai pubblici ministeri di Torino e contro il direttore del DAP nel giugno 2017, oppure ancora l'attentato a Genova con la dimostrazione di Bologna. Da un punto di vista tecnico-processuale, le maggiori criticità incontrate nelle indagini nei confronti dell'anarchia insurrezionalista sono legate alla difficoltà di dimostrare l'esistenza degli elementi che costituiscono il reato di associazione con finalità di terrorismo. Tali difficoltà derivano essenzialmente dal tipo di organizzazione che gli anarchici adottano, perché sono difficilmente dimostrabili l'esistenza di una struttura organizzativa, anche se elementare, l'esistenza di basi logistiche, di mezzi e di impianti. Tali elementi, secondo la giurisprudenza, rendono l'associazione effettiva, cioè in grado di realizzare il progetto di minuto. Sotto un altro aspetto si individuano serie difficoltà a provare l'accordo tra i militanti ad attuare o a realizzare il programma di minuto. Questa problematica si lega alla difficoltà di rintracciare prove certe per l'atteggiamento che questi soggetti indagati hanno, ed è legato alla cautela, all'estrema cautela con cui si muovono, si comportano, con l'attenzione maniacale a non essere seguiti, parlando pochissimo al telefono, cercando e bonificando sempre gli ambienti, cercando quindi attività tecniche, microspia all'interno del loro caso o nel loro automobile. Tuttavia, una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto la federazione anarchica informale come struttura organizzativa di matrice imprenditoristica. Ma quando è che noi abbiamo giocato un ruolo importante, quindi l'attività investigativa ha recitato un ruolo da protagonista? Quando nel 96 il raggruppamento portò a termine l'operazione Ponte Lungo, all'esito della quale furono arrestati 21 militanti anarchici per i reati di associazione sovversiva e banda armata. E fino alla luna, per appartenenza all'organizzazione di rivoluzione anarchica e insurrezionale, fino alla luna non era riconosciuta l'organizzazione terroristica. La Corte di Cassazione, riconoscendo l'organizzazione terroristica, anche se nei confronti di soli 5 appartenenti al gruppo, ha dato la possibilità di poggiare una pietra angolare sulla quale sono basate le successive indagini sull'anarchia violenta, perché il processo è stato esprimo che si è concluso con questa sentenza. Nell'ambito sempre della minaccia interna, molto brevemente, e cioè le versioni di matrice brigadista, l'esame delle più recenti dinamiche dell'area marxista-leninista rivela una situazione di sostanziale stasi operativa e l'assenza di segnali che accreditano la ripresa di una fase di riorganizzazione, seppur minima. Dopo gli arresti dei militanti delle Brigate Rosse, che facevano parte del gruppo autore degli omicidi del professor Massimo D'Antona e del professor Marco Bianchi, non si rilevano elementi informativi evidenti che denotino una ripresa della lotta armata in stato brigadista. Ma io racconto, parlo di questo perché? Per le difficoltà investigative che noi abbiamo trovato. E voglio evidenziare che proprio l'omicidio D'Antona segnò un punto di ripresa della progettualità rivoluzionaria brigadista, apparentemente interrotta dopo gli arresti dei militanti delle Brigate Rosse del Partito Comunista Combattente, effettuati dalle sezioni di Lima nel 1988 e nel 1989, in seguito all'omicidio del giuso lavorista nel maggio del 99, noi ci trovavamo impreparati e le attività del raggruppamento si concentravano senza, con non poche difficoltà, e fumo costretti fino a richiamare in servizio ex appartenenti alle sezioni anticrimine a sentire ex collaboratori di giustizia sulla ricostruzione del percorso politico militare durato quasi 10 anni, che aveva portato, questo lo dico perché poi avrò una conclusione, che aveva portato elementi di quella nuova generazione di brigadisti, tra cui la Liocena del Destemone, che aveva stimato a ricostituire un gruppo armato, da prima formatosi con la sigla Nuclei Comunisti Combattenti, e che con l'azione omicidiana nei confronti del professore si era legittimata ad assumere la denominazione Brigate Rosse Partito Comunista Combattente. Un breve focus sul contesto dell'estrema destra, che nell'ultimo periodo è stata riscontrata una recrudescenza della propaganda razzista e suprematista che si sviluppa anch'essa prevalentemente sul web e sui social network, attraverso la creazione di gruppi virtuali, la propaganda di dottrini ideologici come il nazismo, il fascismo, il razzismo, l'identitarismo e l'etnocentrismo che sostengono l'egemonia della razza bianca sulle altre. Questi sono temi ampiamente diffusi che portano le nuove generazioni estremiste in uno stato di clandestinità virtuale attraverso il ricorso a sempre nuovi social che favoriscono gruppi chiusi e sempre meno accessibili, sempre meno individuabili. Il loro monitoraggio, anche in questo caso, porta con sé delle difficoltà perché per utilizzare strumenti che sono spinti sotto il profilo della anonimizzazione e quindi con la difficoltà di identificare il campo. Concludo. In relazione all'assetto con le forme e delle minacce, che si guardi sia a quella internazionale di matrice confessionale, sia a quella interna, nelle sue diverse derivazioni ideologiche e politiche, per impostare un'efficace azione di contrasto è richiesta una elevata e complessa capacità di interpretare le linee evolutive e strategiche come esistano e tattico operativo dei diversi gruppi associati, attraverso lo studio attento e costante dei fenomeni che non si fermi di fronte a stasi operative di connessi aggressivi terroristici. Non possiamo credere che l'assenza di attentati in Europa significhi la fine del terrorismo di matrice islamica. Così come non possiamo sottovalutare le elaborazioni dottrinali, anche quelle provenienti dai settori metodo-brigadisti, che mirano a tenere viva l'idea sovversiva e rivoluzionaria, per evitare che si ripetano le richiamate uccisioni di professori di Antonio Bianchi. Nel 1999, la dura quadro di situazioni nazionali e internazionali indusse la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili di stragi a considerare, e ciò io lo ritengo attuale, il rischio terrorismo a valenza endemica e le sue ragioni di difficile individuazione. Valutazioni che portarono alla conclusione che l'omicidio del professor D'Antona non era sicuramente un fatto prevenibile, ma al tempo stesso, nella sua tragicità, non fu un evento del tutto imprevedibile. Nel recente passato, di fronte alla crescente aggressione del fenomeno brigadista, delle altre formazioni degli opposti estremismi, alle prime gravi manifestazioni terroristiche di matrice confessionale, una delle cause degli insuccessi investigativi veniva individuata nella non adeguata preparazione e nell'assenza di una metodologia operativa degli apparati investigativi. Anche se c'è da dire che fenomeni così complessi possono essere efficacemente contrastati soltanto attraverso un impegno complessivo che prevede tecniche investigative e legislazioni di contrasto coerenti e interagenti, oggi può constatarsi un'accresciuta preparazione delle forze di polizia ad affrontare il problema del crimine attraverso l'adozione di un modello operativo reso possibile da una cornice normativa mirata più che eccezionale, che ha consentito di passare dalla conoscenza puntiforme dei singoli fatti reato a quella più complessiva del fenomeno della polizia. Allo stesso modo non bisogna fare l'errore di ritenere alcune professioni di oggi del passato nazista e fascista come inoffensive manifestazioni nostalgiche, rilevando invece la gravità che tali idee vengano propugnate anche con il coinvolgimento di fasce giovanili che alimentino azioni violente. Il contenimento delle minacce è quindi una tematica che possiede indubbi riflessi sul pacifico svolgersi della via di relazione delle nostre comunità. Partire da questa constatazione costituisce certamente un elemento di vantaggio per il successo del nostro operato. Grazie del tempo che ci ha dato.
L'attuale quadro della minaccia, sia sotto il profilo del terrorismo internazionale che sotto quello dell'eversione interna e quindi del pericolo interno. Ecco, io voglio riprendere e introdurre l'intervento del dottor Tonini Vita, che è il direttore generale del DAP, del Ministero della Giustizia. Vorrei sottolineare quanto il generale Antonio Santo ha detto con riferimento all'attuale minaccia di terrorismo del tipo jihadista, e cioè mi sembra di aver compreso che quindi le organizzazioni oggi, la vera minaccia, oltre alle organizzazioni strutturate che sono quelle che facevano riferimento ad Al-Qaeda nei primi anni 2000, oggi il problema è rappresentato invece da quelle organizzazioni che avevano quindi un obiettivi più ampi, più ambiziosi. Oggi il vero rischio è rappresentato dalle azioni individuali. Ecco, e quindi questo che cosa significa? Significa che se da un lato appunto l'obiettivo è più modesto rispetto all'attentato organizzato e strutturato da organizzazioni come quelle che alle quali abbiamo assistito nel passato, dall'altro lato però sono di più difficile individuazione. E quindi questo, unitamente alla rapidità dei processi di radicalizzazione, rendono sostanzialmente più complessa e più difficile l'attività di prevenzione degli attentati. Ed è in questo settore che è molto importante quindi il fenomeno cioè l'analisi della radicalizzazione, cercare di comprendere e seguire il percorso di radicalizzazione di un soggetto per prevenirne eventuali azioni violente e attentati terroristici. In questo settore il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in particolare il Nucleo Centrale Investigativo, svolge un'attività straordinaria di analisi del rischio di terrorismo svolto sull'intera popolazione carceraria. Di questo quindi ci parlerà il dottor Durini. Prego.
Ringrazio il consigliere Simone per l'apprezzamento che fin da subito ha voluto rivolgere al nostro nucleo investigativo centrale, che in effetti ha svolto un prezioso lavoro al quale siamo molto grati. Ma nel prendere la parola ho il grato dovere in quest'altra occasione di studio tra istanze dello Stato e dell'Accademia di precisare che io sono qui rispondendo alla preghiera di rappresentarlo che il capo del Dipartimento, il presidente Basentini, mi ha fatto e alla considerazione usatami dal professor Gian Maria Fara. Aggiungo un rispettoso saluto naturalmente al procuratore nazionale De Rao e al generale Sette che hanno voluto correre a questo convegno e ovviamente al padrone di casa, il generale comandante della scuola. Dunque, alla luce dell'esperienza maturata, alcune notizie sulla percezione della radicalizzazione violenta nell'amministrazione penitenziaria e sui rimedi che ad essa si vanno approntando. Ora, loro vedranno che il nostro modo di porgersi rispetto al problema è un poco diverso, ovviamente, da quello che naturalmente appropriatamente è stato esposto dal generale Angelo Santo, perché noi coltiviamo una continuità di rapporto con i soggetti ristretti e inoltre esaminiamo una quantità veramente elevata di persone che in qualche maniera possono essere interessate o che lo sono state. Il nostro peraltro compito ulteriore sarebbe, questa è una tipica emanazione del dovere di trattamento, di offerta di rieducazione, no, anche di introdurre e perseguire dei percorsi di deradicalizzazione, come è invalso l'uso di chiamarli almeno nel contesto internazionale. Bene, e sotto questo profilo possiamo certo dire che senza iattanza che il contenimento della radicalizzazione violenta è condotto in modo molto peculiare nella nostra amministrazione penitenziaria e che in primo luogo si esplica nella gestione dei detenuti. Sotto questa maniera la mia posizione di direttore generale della formazione mi inclina a dare conto delle attività di analisi e di formazione, ma poiché contingentemente sono anche direttore generale dei detenuti del trattamento perché stiamo aspettando che arrivi il collega designato e quindi diciamo che ho doppio titolo. Bene, alcune premesse di sistema perché cambiano un po' la nostra realtà rispetto a quella di altre amministrazioni penitenziarie, diciamo soprattutto di altri stati della stessa Unione Europea. L'Italia ha avuto una breve e ridotta esperienza coloniale. Per un secolo almeno dopo l'unificazione d'Italia è stata terra di immigrazione. L'immigrazione è un fatto nuovo in Italia, almeno dal 500 d.C. Tale circostanza rende del tutto nuovo appunto la cospicua presenza di persone straniere, di cultura non italiana e pure europea, che pure in progressiva formazione. Le comunità allogene di seconda generazione sono ancora con una contenuta presenza nel tessuto sociale italiano, sono certamente in crescita, sono piuttosto ripartite sul territorio nazionale, assumendo dimensioni e caratteri vistosi per lo più nelle città metropolitane. Diversamente però fra i detenuti, dove la presenza di cittadini stranieri è molto significativa e così fra loro la porzione di oriundi del Maghreb e della Nigeria. I detenuti di nazionalità straniera sono 21.154, parliamo di rilevazioni fatte alla fine del mese scorso, e sulla base della nazionalità si è stimato che 12.500 provengano da stati di cultura islamica, forse qualcosa di meno perché vedo che comunque, poiché la massima parte sono del Marocco, dalla Tunisia, vedo che mentre l'Egitto, il Senegal e l'Algeria sono pochissimo rappresentati. La Nigeria è molto presente, ma definire la Nigeria integralmente uno stato di cultura islamica è non corretto. Abbiamo una parte che è di cultura islamica, ne è un'altra dove oltre ai culti animisti è molto diffusa la religione cristiana. Vi è presente culturalmente anche l'Albania, per quanto che è molto fornisce un elevato numero di detenuti, ma gli albanesi, per essendo stati sudditi dell'impero ottomano, quindi essendo culturalmente islamici, con una piccola presenza di cristiani in alcune zone, però hanno avuto un processo di laicizzazione estremamente violento durante la dittatura marxista e pertanto ben difficilmente vengono considerati buoni islamici dai loro confratelli. Vi è stata però una predicazione intensa che ha mosso dal Kosovo, dalla Bosnia e poi si estende anche in. Non sorprende quindi che tali concentrazioni di persone strane alla condotta regolare abbiano offerto opportunità di radicalizzazione violenta e d'altro canto che le nostre strutture abbiano rilevato il fenomeno iniziato già da alcuni anni a controllare le manifestazioni. Pur in un contesto storico e sociale tutto diverso, d'altra parte, che i cenni del generale di Simone lo dicono, l'amministrazione aveva già conosciuto e contenuto il fenomeno della radicalizzazione dei detenuti appartenenti alla delinquenza ordinaria e di tornare in un'altra persona, il terrorismo marxista o delle Brigate Rosse, non unicamente. Ecco, però comprendiamo la corretta concezione del fatto che il nostro progetto deve essere riportato anche ad una dimensione realistica. Vengono seguiti e monitorati su vari livelli di intensità, nel bassissimo, uno più alto, 450 detenuti, ce ne sono in Italia poco più di 60.000, e il terrorismo internazionale contestato a solo 53, quindi teniamo presente le dimensioni del fenomeno dal punto di vista penitenziario. Dunque, nonostante questo, un impegno culturale ed economico molto significativo e profuso nella formazione generale specifica del personale, così come l'affrontamento di strumenti e protocolli per la gestione sia della custodia sia del trattamento di questa peculiarità di detenuti. Tutto il personale assunto è partito uno specifico insegnamento sul tema del contrasto alla radicalizzazione violenta, secondo ovviamente i livelli di competenza. Voglio parlare i corsi degli eleggenti, il 171esimo, ormai siamo al 173esimo, hanno ricevuto insegnamenti sul tema proselitismo e radicalizzazione nell'ideologia violente, radicalizzazione violenta e proselitismo nelle carceri. Un programma specifico sul quale tornerò più avanti è stato elaborato attraverso un finanziamento dell'Unione Europea, il progetto Train Train, di cui sono anche direttore, ma poi abbiamo concluso un altro che si chiama Resmora, e non sono gli unici. Per la formazione interculturale degli appartenenti al corpo, peraltro già nel 2013-2014 il corso dei ispettori ha introdotto la disciplina mediazione culturale, non perché essi debbano fare mediatori culturali, questo è evidente, ma perché nella convivenza continua fra le varie etnie nella gestione penitenziaria è necessario conoscere alcuni strumenti, e cioè essere attenti a conoscere come la disciplina normativa tratti le etnie maggiormente presenti, il loro sistema di valori, il rapporto con la diversità, e quindi alcuni strumenti sono necessari. E ancora, sempre nei corsi che citavo, di nuovo, la materia fenomeni migratori di detenzione è stata espressamente trattata. E questo parla dei livelli di base, poi ovviamente quando saliamo di gradi troviamo trattazioni più specifiche. La cosa non è nuova, andiamo un pochino con una certa preleggenza, perché già nel 2010 il personale in quattro istituti penitenziari ha elevata presenza di persone che allora risultavano del terrorismo internazionale, ebbe dei corsi specifici, e quindi il corso può anche poi replicato in 6 edizioni, 156 operatori e 8 tra dirigenti funzionali. Vorrei tenere presente che in queste materie noi tendenzialmente forniamo congiuntamente gli appartenenti al corpo e i funzionari del trattamento, quello che evidentemente i dirigenti penitenziari preposti agli istituti, perché l'azione è sinergica. E un secondo percorso formativo si è riprodotto nel 2012-2013 ed è arrivato a 1389 appartenenti al corpo. Poi, siccome da quegli anni l'amministrazione internazionale della questione violenta, come è stato ricordato poc'anzi, è persistita anche in Europa mandando segnali, si è riproposto ancora elementi di cultura islamica, carattere della pratica religiosa, mediazione, via dicendo. Sono state quindi illustrate decine di scienze, le dinamiche individuali che possono determinare in taluno la scelta di intraprendere un percorso di radicalizzazione violenta, le cosiddette identità vulnerabili, a prescindere dalla manifestazione che questa scelta può assumere: il fondamentalismo islamico, le ideologie mediatriste, anarco-sovrazionaliste, ambientaliste, animaliste, via dicendo. Il corso è stato rivolto ai professionisti delle diverse aree penitenziarie, ci si è basi anche una piattaforma utilizzata col progetto Visser dell'Unione Europea, e ha raggiunto tra il 2015 e il 2017 3.500 appartenenti al corpo e 500 appartenenti alle altre professionalità, se si considera che le professionalità tecniche in materia della nostra amministrazione sono ben lontane da arrivare alle 2500 unità, si comprende che, parlo di coloro che non appartengono al corpo, si comprende che si è raggiunto un numero elevato di appartenenti, comunque 3500 sul personale di servizio effettivo negli istituti, stiamo già parlando di un 10%. Ripeto che questo è un focus su questo tipo particolare di detenuto. Fatto anche cenno, dicevo, all'intenzione dell'Unione Europea, in effetti esistono molti fondi. A questo proposito devo dire che questa dotazione di fondi, forse sovraordinata, sovradimensionata, provoca anche un comprensibile desiderio nei centri di ricerca e università a presentare progetti in materia. La loro utilità per l'amministrazione penitenziaria non è sempre certa e taccio di iniziative che addirittura vengono presentate come formatrici del personale dell'amministrazione senza neanche interloquire con la competente amministrazione, ma si sa, la libertà accademica ha dei pregi e anche qualche difetto, come le autonomie degli enti locali. Ovviamente diverso è il caso in cui la direzione scientifica sia assunta dall'amministrazione attraverso la scuola superiore, che mi onoro l'azione ufficio di dirigere. Di queste utilizzazioni gradisco dare qualche cenno, perché queste prevedono partecipazioni internazionali. Ad esempio, un progetto che si è concluso nel 2019 con 5 associati nazionali e 7 associati esteri ha avuto il nome di Rasmorad. Esso aveva operato sull'identificazione di buone prassi per fornire gli strumenti, le informazioni e le risorse necessarie a individuare i segnali della radicalizzazione e sviluppare una possibile risposta appropriata. Tuttavia, poiché alcuni stati partner sono molto soddisfatti dei protocolli che già usano, che parlo della Francia e del Belgio, non si è arrivati alla definizione di una metodologia comune di valutazione del rischio di radicalizzazione violenta in carcere. Questi protocolli di risk assessment sono abbastanza frequenti, mi ricordo i primi generici che studiai, che aveva l'Omoffice a Londra, che era nel 2005-2006, quando ero vicepresidente della Federazione Europea del Probation, loro erano abbastanza già diffusi, appartengono a un sistema che gestisce via amministrativa, cose che noi abbiamo lasciato alla giurisdizione. Però, accanto a questo va detto che mentre da noi sono ampiamente, diciamo così, almeno nella esecuzione penale, sono ben poco praticati. Ci sono alcuni problemi culturali e alcuni forse anche normativi. Ma si sono comunque raggiunti, almeno fra un certo numero di stati, alcuni che anche peraltro il fenomeno non lo hanno, ma quindi vogliono, diciamo così, attrezzarsi per tempo, categorie comuni di espressione dei concetti rilevanti, e questo è molto importante, oltre all'avvicinamento per i professionisti, che poi rende più facile, come tutti sappiamo, il colloquio. Invece Training Train va a terminare nel gennaio 2020, ha voluto favorire la collaborazione tra le istituzioni impegnate nell'attività, ci sono molti compartecipi, oltre a stati esteri, abbiamo anche la direzione centrale della pubblica sicurezza ed anche la scuola superiore della magistratura, è uno dei partner. E si è concentrata sulla formazione degli operatori e sulla costruzione di un sistema di scambio di dati relativo alle persone e alle situazioni di monitorare, funzionale alla elaborazione dei programmi di deradicalizzazione. Quindi diciamo che se Rasmorad, facendo anche riferimento a un elaborato del RAN, si concentrava sugli indici di radicalizzazione per la loro rilevazione, Train Training, come ovviamente anche il nome in parte denuncia, è stato focalizzato sull'individuazione di elementi e strumenti per la deradicalizzazione. Questo è evidentemente tipicamente penitenziario, interessa assai meno di altri corpi di polizia. Pertanto, dopo aver elaborato un piano formativo, riconoscendo che è stato concretamente proposto da alcune migliaia di operatori, e peraltro fra questi, voglio dire, a livello divulgativo e di base, è stato curato dall'Università Orientale di Napoli un sillabo che ha una sua validità anche per la facilità di lettura che penso possa essere utilizzato da tutti. Pare bene concludere con qualche più precisa opzione. Allora, finora si parla di radicalizzazione violenta, anche se poi in concreto abbiamo parlato semplicemente di radicalizzazione islamica. La crisi della violenza anarchica potrà riaprire quel capitolo anche sotto il profilo penitenziario, e perché noi osserviamo una cresciuta elaborazione di atti violenti non solo verso gli istituti penitenziari, dicevo poc'anzi al professor Tariduri, ma anche a livelli più alti dell'amministrazione. Quindi termini in genere l'anarco si presentava alle mura del carcere, era ristretto il suo compagno e lì faceva manifestazioni. Adesso vanno molto più in alto. Il generale Stelle, che è qui presente, ricorda che vicende occorse al procuratore generale Santi Consolo quando era capo del dipartimento. Ecco. Vari autori poi hanno esaminato il fenomeno del jihad.
E qui bisogna dire anche qualcosa che normalmente si tace. Intanto Gilead di suo è un motto di impegno e che è una posizione spirituale connaturata alla tradizione religiosa in generale, e in particolare la speciale relazione che l'Islam ha con l'abbandono del credente alla volontà divina rivelata nel Corano. Qua il dottore Lateranense nei Sacri Canoni sarei anche tentato di fare qualche analogia, ad esempio con l'Euridico che periodicamente si presenta nel protestantesimo statunitense, ma lasciamo stare. E, a ogni modo, possiamo ritenere in effetti che nei modi propri di una confessione religiosa priva di sacerdozio rituale e di autorità dogmatiche, e questo va tenuto presente quando si parla dei fenomeni di autoradicalizzazione, che sono cose poco pensabili in un altro contesto confessionale, ecco, no? Quando il musulmano assume e percepisce il dovere di un più intenso impegno di vita, di pietà, e gli opera una conversione. Questa che agli occhi di una mentalità occidentale può apparire una radicalizzazione è in realtà un atto di fede vissuto con più intensità, e il problema è quando questa trasmoda eventualmente nell'opzione verso atti violenti. È molto importante sottolineare questo, perché qui abbiamo una distorsione che soprattutto nelle culture nord-europee è poco compresa. Io stesso ho dovuto fare delle obiezioni alla tabella del CEPOL, che usava delle terminologie del tutto inadeguate e vorrei dire anche irriguardose nei confronti di un culto che bene o male riguarda un miliardo di persone sulla terra. Le mandai all'allora direttore della scuola Interforze, che adesso sta ai servizi del generale Vecchioni. Ammetto che l'impulso però a una più corretta classe religiosa viene trasposto talvolta sul piano puramente temporale, e in alcuni contesti può diventare tale da sostenere i profili impositivi che sono estranei ai nostri ordinamenti giuridici in Europa, in America, in Oceania, diciamo quello che noi chiamiamo da 200 anni l'Occidente. E, a rispetto però di tale rappresentazione, appunto ripeto occidentale, va notato che, visto che si parlava molto di globalizzazione, e taccio di quelle religioni secolari che ancora dominano vari miliardi di persone come il comunismo e il partito cinese, la dottrina religiosa opera nell'ambito pubblico e non solo nel foro interno. Quindi il modo di riaffermazione peraltro dell'islamicità negli stati rimonta più di 70 anni fa, non è recentissimo. Il jihadismo, nei termini che abbiamo individuato, non è solo poi un moto distruttore, è anche un'idea di costruire diversamente la società, e di questo penso che occorra essere consapevoli. Conservando dunque il rispetto dei principi di libertà di pensiero, noi abbiamo detto che si parla solo di radicalizzazione violenta. Peraltro gli stati nord europei, alcuni di lei soprattutto dell'est, si sono concentrati anche ad applicare questi protocolli a gruppi simili ai nostri anarchici organizzati in bande o centri sociali, che in quei tipi poi si appellano a confusi miti perborei o più volgarmente, come è stato detto, al nazionalsocialismo degli anni 30. Questa difficoltà dello spirito dell'Occidente, che è mosso ancora dalla dottrina del meccanicismo illuminista, a conoscere la varietà delle manifestazioni dello spirito umano, ha un riflesso anche nella impasse degli strumenti procedimentali di cui siamo dotati. Ecco. Vengo a concludere, perché questo si collega alla notazione che ho scritto, ma si collega al ricordo di Oswald. Si è notato che i due islamici, che erano l'islamico che ha compiuto i fatti a London Bridge, era una persona in misura alternativa. Possiamo dire per generale che il nostro ordinamento non permette al terrorismo, a chi è casato di terrorismo, di andare in misura alternativa, fino a ulteriori evoluzioni del 4 bis dell'ordinamento penitenziario, ma comunque al momento non può ricevere, non può avere misure alternative, sicché un'ipotesi del genere non si può verificare. Però è vero che tutto il nostro sistema, che è volto al reinserimento, fa un'analisi basandosi sulle categorie del disagio sociale, del superamento delle limitazioni della disabilitazione sociale del condannato per reati, è impostato sulla dinamica del Novecento, in sostanza, il detenuto come marginale, il soggetto da aiutare a reinserirsi. Qui le ragioni non sono di questo genere, non sono sociogenetiche, riposano su altri motivi, nella disagio, nella povertà o nella mancanza di istruzione. Oltre a essere smentito dai fatti, è una cattiva analisi delle origini. Vanno prese in notazione altri elementi che noi storicamente abbiamo rimosso. Ecco, e io credo però che proprio perché l'italianità è consapevole di questi limiti, l'Italia penitenziaria è consapevole di questi limiti di certe elaborazioni nord-europee, noi avremo migliori esiti nell'applicazione di questi strumenti. Vi ringrazio della loro attenzione.
Grazie.
di informazione che riguardano il settore specifico appunto dell'approccio alla radicalizzazione, il contrasto alla radicalizzazione. Il professor Caligiuri, direttore del Master in Intelligence dell'Università di Calabria e presidente della Società Italiana di Intelligence, e chiederemo di farci un quadro di quella che è la sinergia necessaria, indispensabile, fondamentale di questo settore tra intelligence, forze di polizia, e quindi come intelligence interviene in tutto quello che sono questi processi che abbiamo tentato di descrivere, sia pure sinteticamente in questo panel, qual è il lavoro e quali risultati.
Grazie dottoressa Simone, prima di tutto un saluto e un ringraziamento a Gian Maria Parra per l'invito, alla procuratore Cafiero della AO e alla generale del Sette per aver organizzato un evento che personalmente mi sta dando la possibilità di apprendere molto. È un saluto affettuoso, parola di casa al comandante generale Giovanni Nisti, che conosco da metà degli anni 90 quando era comandante provinciale a Cosenza. Un saluto all'autorità, a tutti voi. Partirei proprio da qui. Nel 1848 Marx ed Engels scrivono il manifesto del Partito Comunista. La frase di esordio è questa: uno spettro si aggira per l'Europa ed è lo spettro del comunismo. In analogia potremmo sostenere che oggi uno spettro si aggira per l'Europa ed è la crisi della democrazia che genera disagio sociale. Noi spesso siamo portati a confondere le cause con gli effetti. Il disagio sociale oggi si manifesta dovunque, ma in maniera rilevante, è stato accennato nelle brillanti, interessanti relazioni che mi hanno preceduto, del generale Angelo Santo e del direttore generale Turrini Vida, e si manifesta nell'ambito cyber, che oggi non è solo l'ambito politico prevalente, l'ambito economico prevalente, l'ambito comunicativo prevalente, ma anche l'ambito educativo prevalente, perché le giovani generazioni stanno per più tempo e con maggiore attenzione concentrati sul display del computer che nel dialogo con i genitori e con i propri insegnanti. Quindi credo che il disagio sociale, più che un problema di ordine pubblico, possa trasformarsi, vista il possibile ampliamento, il problema di sicurezza nazionale, e quindi interessa direttamente l'intelligence. Qual è oggi il ruolo dell'intelligence? Che va inquadrato nella sua vera natura, che è una natura culturale. Ho apprezzato molto la relazione del dottore Turrini Vita. Ora, l'intelligence oggi è una necessità sociale, perché impatta su due fattori determinanti: la sicurezza e la disinformazione. La sicurezza è un tema endemico delle società contemporanee, che andare a equilibrare libertà e sicurezza è un nodo, così come oggi, che l'ha detto benissimo Gian Maria Parra, la paura si è trasformata in rischio, quindi società del rischio, dove il pericolo non proviene più dall'ignoranza, bensì dalla conoscenza. E poi la velocità e l'incertezza che superano la nostra capacità cerebrale di comprendere le trasformazioni. Il concetto della disinformazione, secondo me, è l'emergenza educativa e democratica di questo tempo. Diceva Marshall McLuhan, il grande masmediologo, quello di cui i pesci non sanno assolutamente nulla è l'acqua. Noi siamo totalmente immersi nella disinformazione e non ce ne rendiamo affatto conto. Cioè, la realtà sta da una parte, la percezione pubblica della realtà è esattamente dall'altra. C'è una data precisa in cui l'intelligence viene inquadrata culturalmente in maniera differente, ed è il 7 gennaio del 2015, è il giorno dell'assalto a Charlie Hebdo, 19 morti sul campo. Da allora non trascorre giorno in cui i quotidiani oppure i TG non citino la parola magica intelligence come uno strumento fondamentale, quasi un'arma segreta di hitleriana memoria per contrastare le radici e le origini del terrore. Quindi Quindi da allora l'intelligence, più che luogo oscuro delle democrazie, diventa un fattore di stabilizzazione delle democrazie. Più che uno strumento per prevedere, uno strumento per interpretare. E poi l'intelligence non più uno strumento esoterico per pochi, per l'operatore delle forze dell'ordine o per l'operatore dell'intelligence, ma uno strumento per tutti, che serve alle persone per difendersi dalla disinformazione, serve alle aziende per affrontare la globalizzazione, serve agli stati per garantire il benessere e la sicurezza dei cittadini. Quindi intelligence visto come strumento per avvicinarsi alla realtà, per ridurre la complessità, per individuare le informazioni rilevanti. E quindi un tema da studiare nelle scuole e nelle università. Appunto per questo è nata la Società Italiana di Intelligence, che abbiamo presentato alla Camera dei Deputati il 3 di ottobre di quest'anno. Ora, di fronte alle incertezze istituzionali, questa mattina hanno detto qualcosa sia l'ambasciatore Massolo che l'onorevole Venniti, e c'è bisogno di un deep state forte, di uno stato profondo che superi le incertezze delle maggioranze politiche, perché oggi è fondamentale stabilizzare le democrazie, perché le democrazie, ha parlato, ha detto dei concetti molto interessanti l'onorevole Venniti, e sono chiaramente in difficoltà. Questa asimmetria che c'è a livello globale, sia nei confronti degli stati autoritari, sia nei confronti della criminalità, e quindi questi elementi sono veramente importanti e su questi bisogna riflettere. L'intelligence serve per individuare i segnali deboli, perché i segnali forti li riconoscono tutti. L'intelligence bisogna e deve essere al bordo del caos. Quando uno è sopra la cima dell'onda, vede più lontano, vede meglio. Così come l'intelligence è la forma più nobile di intelligenza umana, perché aiuta ad andare al di là delle apparenze. Quindi in questo quadro, secondo me, il mio punto di vista, è che l'intelligence italiana si deve preoccupare principalmente del disagio sociale. Spiego perché. Dal mio punto di vista. Lo spettro del disagio sociale. Nei prossimi 20 anni è stato studiato che il potere d'acquisto dell'Occidente diminuirà del 15%, per le ragioni note. 15% vuol dire Stati Uniti, vuol dire Europa, vuol dire Germania, vuol dire Italia, vuol dire Nord e Sud d'Italia. In questo 15% in media quanto si tradurrà nelle regioni meridionali? Il concetto dell'immigrazione, se ne è più volte parlato, l'immigrazione è un problema incontenibile. E perché deriva, come ha spiegato l'Oriente, uno studioso di Oxford, uno dei massimi esperti mondiali di economia africana, che deriva dallo squilibrio insostenibile, spaventoso tra paesi ricchi e paesi poveri. Quindi si collega anche con l'aumento e il decremento demografico. Il XXI secolo per alcuni sarà il secolo, ancora il secolo americano, per altri il secolo cinese, per altri il secolo asiatico, per altri ancora il secolo nigeriano, perché tra 20 anni la Nigeria avrà 400 milioni di abitanti e l'Unione Europea, tutti insieme, immigrati compresi, arriveremo a 550. Ora, un altro aspetto che provoca il disagio sociale è il lavoro e il precariato. Guy Standing, un sociologo inglese, ha definito il precariato come la nuova classe esplosiva, perché oggi nel mondo il lavoro precario ha superato il lavoro stabile. Questo nel mondo, non solo nel nostro paese. L'altro fattore che crea disagio, che potrà crearlo in maniera spaventosa, è l'intelligenza artificiale. È stato studiato che se noi mettessimo in opera le innovazioni tecnologiche di cui già disponiamo, lo faremmo, se non lo facciamo oggi, domani mattina quello che chiamiamo lavoro al 50% scompare. Gli algoritmi oggi sono il più potente agente politico di trasformazione del globo, e gli algoritmi sono preparati in gran parte da ingegneri americani che non conoscono nulla della nostra cultura, non conoscono nulla della cultura occidentale. Uno studio del Dipartimento di Stato americano spiega che chi si iscrive oggi nelle scuole, il 65% farà un lavoro che ancora non è stato inventato. E non a caso Bill Gates cosa dice? dice che noi dobbiamo tassare il lavoro dei robot, perché se il robot sostituisce il lavoro dell'uomo, le tasse chi le paga? E così come il grande storico israeliano Yuval Noah Harari ha detto che addirittura si può prevedere uno scenario in cui ci saranno due distinte razze umane, una razza minoranza che gestirà l'intelligenza artificiale, chi controlla l'intelligenza artificiale controlla il mondo, e le moltitudini che ne saremo guidate. Quindi l'intelligenza artificiale non è che noi la dobbiamo attendere, è già qua, tra di noi, e ci osserva. Il terzo aspetto sono gli effetti sull'interesse nazionale che può provocare il disagio sociale. Ci sono già tanti esempi. Primo, le primavere arabe. Si può discutere sul ruolo dei social, sicuramente hanno avuto un ruolo importante. Secondo, i condizionamenti elettorali. Il Russiagate è di moda anche nel nostro paese, ma quello che ha fatto Cambridge Analytica è chiaro. L'algoritmo di Michel Kosinski, con 700, con 70 like si conosce il nostro orientamento, con anche elettorale, economico, sessuale, politico, con 150 like se ne sa più dei nostri genitori, con 300 like l'algoritmo sa di noi quanto sappiamo noi stessi di noi. Wikileaks, nel 2010 sono stati diffusi 251.287 capogrammi del Dipartimento di Stato, che hanno svelato quello che fanno di norma gli Stati, che dicono una cosa e poi ne fanno un'altra. L'altro aspetto, quello del cyber califfato, vorrei ricordare un solo elemento, che il califfato prima nasce sul web, dopo si materializza sul territorio. Adesso che sta perdendo terreno sullo fisico, lo sta aumentando sul web. Ancora, le bufale delle fake news ci fanno concentrare sull'elemento minimale che sono le fake news, facendo nascondendo la realtà principale, e cioè che quasi tutto il dibattito pubblico è fake news e manipolazione costante. Non a caso nella guerra dell'informazione, che viene utilizzata da tutti gli stati, le somme investite sono seconde solo a quelle relative agli armamenti. Ancora, il disagio esistenziale, i kikomori, il cyberbullismo, il cybermoreste, il revenge porn, sono tutti aspetti che dimostrano un disagio crescente, quello che qualche sociologo definì l'epoca delle passioni tristi, dove il futuro non viene visto come una promessa ma come una minaccia. Mafia e internet, signor procuratore, quindi la cybermafia se ne parla dal 2005. Il Centro di Innovazione Digitale CEPIR del Politecnico di Milano dice che entro il 2021, cioè dopodomani, i danni relativi agli attacchi informatici ammonteranno a 6 miliardi di dollari, superando addirittura a livello mondiale il commercio della droga. Infine, lo spionaggio industriale. La ricchezza di uno Stato è sempre più collegata con la ricchezza economica. Giulio Terzi di Sant'Agata, ministro degli esteri durante il governo Monti, ipotizza addirittura che il rating di uno Stato possa derivare dalla sicurezza del cyberspazio, così come lo spionaggio informatico ha raggiunto la cifra stellare di 445 miliardi di dollari. Secondo Keith Alexander, già direttore del NSA, è il più grande trasferimento di ricchezza nella storia. Disagio sociale in Italia. Parto dalla relazione del DIS del 2018, una cosa molto interessante che ha detto il generale Angelo Santo. Nel 2018 non viene affrontato in modo esplicito il disagio sociale, ma evidenzia le attività degli erarchici eruzionalisti. Cioè, veramente opportune queste riflessioni anche del direttore generale Torrini. E così come si parla di NOTAP, del gasdotto frenetico della SLAM, non si parla però nella relazione del DIS, a differenza degli anni passati, dell'anno passato. Si cita l'attentato all'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova alla vigilia di Natale, gli attacchi alle agenzie di lavoro interinale di Lecce e Rovereto, e si cita il processo di Torino ai 7 esponenti della Federazione Anarchica Informale. A questo cosa aggiungiamo? Aggiungiamo che l'Italia ha un quasi primato, e cioè quello dei NEET a livello europeo, dei giovani che non studiano e non lavorano. Un giovane su 4 tra i 15 e i 29 anni non studia e non lavora. pesano economicamente per la comunità nazionale ogni anno 36 miliardi di euro, altro che la finanziaria. Così come è stato stimato che nel 2018 un quinto degli italiani ha avuto difficoltà a pagare le cure mediche e negli ultimi tre anni 5 milioni e mezzo di italiani si sono indebitati per pagare le cure mediche. A questo aggiungiamo la disoccupazione giovanile, a questo aggiungiamo anche il potere di attrazione in un contesto del genere che hanno le mafie. C'è uno studio dell'Università della Campania Panchitelli che spiega che il sistema di welfare della camorra a volte è più efficace di quello dello Stato. E così come non ricordare gli attacchi di Anonymous, quelli che si sono verificati soprattutto nella prima settimana di novembre dell'anno scorso, la settimana nera dei cyberattacchi, in coincidenza con la congiura delle polvere del 1607 che avrebbe dovuto far esplodere la Camera dei Lord con dentro il re Giacomo I. Sono stati attaccati ministeri, università, Confindustria, banche, sindacati, e per dimostrare, secondo noi, che sono inaccettabile che istituzioni così importanti non abbiano un minimo di criteri di sicurezza per salvaguardare i propri utenti su internet. A questo riguardo ho pensato che una possibile estensione legale di Anonymous potrebbe essere il partito pirata. Ora, il partito pirata è presente in Islanda, ancora di più nella Repubblica Ceca e in Germania. In Italia si è presentato per la prima volta nelle elezioni europee del 2019 e ha conseguito 60.000 voti. Si è collocato cioè tra Forza Nuova, 40.000 voti, e Casa Pound, 80.000 voti. Il disagio sociale in Italia si è incanalato nel Parlamento in due precise forze politiche, il Movimento 5 Stelle e la Lega. Però, dal mio punto di vista, in realtà noi non parliamo di politica, ma stiamo parlando di intelligenza artificiale, perché noi non possiamo non tenere conto del ruolo svolto dalla piattaforma Rousseau e dalla cosiddetta bestia di Luca Morisi, due strutture private che monitorano l'elettorato, orientano e danno le indicazioni ai leader sui temi che devono toccare. La democrazia diretta, uno vale uno. Abbiamo visto l'ultima prova alle regionali della Calabria e dell'Emilia Romagna, prima ancora le alleanze con il PD, prima ancora l'autorizzazione a procedere di Matteo Salvini. E poi, dato che siamo a Roma, come non ricordare che il sindaco di Roma, una città di 2.200.000 abitanti, è stato individuato con 1.764 preferenze su web. Ora, Salvini è il politico europeo più seguito dai social, 3.700.000 seguaci su Facebook, 1.500.000 su Instagram, 1.000.000 su Twitter. Però, per avere la dimensione di quanto accade sui social, vorrei ricordare che Chiara Ferragni su Instagram ha 15 milioni di utenti, Papa Francesco in Italia 4.500.000. Matilda, il cane di Chiara Ferragni, 304.000 utenti di suo. Ora, chi è che si esprime? Ma chi si esprime? Tullio De Mauro ha ricordato che in Italia il 75% non sa interpretare una semplice frase nella nostra lingua. Un'indagine dell'Ocse del 2016 dice che in Italia il 26,9% sono analfabeti funzionali, che non sanno leggere, scrivere e fare conto. In questo 26,9% di lavoratori, il 4,1% è laureato, grado commento, il 4,1% degli italiani laureati non sa leggere e scrivere. Allora, vado alle conclusioni. Vado alle conclusioni. Quali possono essere le possibili evoluzioni? Le ipotesi. Io escluderei il terrorismo politico. Mi ha detto delle cose molto interessanti il generale. Per ragioni culturali e internazionali. Vedo però una riduzione della partecipazione politica, il cui effetto pratico è pari a zero, Secondo, l'aumento del disagio sociale. Se i provvedimenti che si stanno attuando giustamente a livello governativo diventeranno inefficaci, per esempio sul reddito di cittadinanza, stamattina ho letto, ma vanno verificati questi numeri, che solo 0,14% ha trovato un lavoro stabile, 0,14%, può aumentare la capacità criminale, perché intercetta il disagio delle giovani generazioni, e oppure ci può essere una evoluzione dello scontro contro i cosiddetti poteri forti, l'Unione Europea, la Corte Costituzionale, la Banca d'Italia, la Presidenza della Repubblica, come è avvenuto in occasione del primo incarico a Conte. E quindi vediamo che la maggioranza fa l'opposizione e la tecnica comunicativa è chiarissima, cioè spostare i problemi ad altro da sé. Questa è una tecnica nota che diciamo già si usava nella periferia. Allora, concludo. Il disagio sociale pone un problema di fondo delle democrazie e va alla radice del patto sociale che pone diritti, doveri reciproci tra Stato e cittadini. Scrive Giulio Azzolini. Alla lunga il problema non sarà stabilire chi o come di volta in volta debba comandare, ma chiedersi se, e in tal caso come mai, qualcuno sarà ancora disposto ad obbedire. Grazie per tutto.
E per aver anche in parte anticipato quella che è la parte successiva sulla sicurezza informatica, nel quale ci ha dato un quadro chiarissimo, devo dire. Dottor Casarani, le conclusioni su un tema di grandissima importanza, dove è direttore del servizio di contrasto al terrorismo esterno dell'Agenzia Centrale di Polizia di Prevenzione, che ha grande esperienza della cooperazione necessaria e indispensabile per contrastare il fenomeno del terrorismo. Più si avverte la minaccia, più gli stati, soprattutto i paesi occidentali, si sono ricompattati in un'esigenza rafforzata di cooperazione. E di un paio di mesi anche l'avvio di un ulteriore strumento di grandissima importanza tra i paesi dell'Unione Europea, che è il registro di contrasto al terrorismo, ma vediamo quello che accade prima di arrivare alla cooperazione giudiziaria e qual è la straordinaria attività che viene svolta dal Dipartimento di Prevenzione nello scambio delle informazioni.
Grazie, grazie signor Governo aggiunto, un ringraziamento agli organizzatori, un saluto deferente al Procuratore Nazionale di Laverao, ai prefetti presenti, ai colleghi questori. Questa è l'occasione effettivamente per fare un po' il punto su un aspetto che non viene sempre sufficientemente considerato, in modo di dire, che è quello del coordinamento nella prevenzione antiterrorismo. Oggi siamo a 16 anni ormai dalla costituzione del CASA, il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo. È il nostro Fusion Center, dove riuniti attorno a un tavolo ci sono tutti i key players della prevenzione. Il CASA è presieduto dal mio direttore centrale, Franco Giannini, che oggi purtroppo per un impegno con il ministro dell'interno non è potuto intervenire, e comandanti del secondo reparto dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, capi reparto del nostro servizio di informazione esterna, l'AISE, di quello interno l'AISE, insieme alla importantissima partecipazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Detto così sembra una fredda elencazione di burocrati che si confrontano su tematiche che hanno più o meno a che fare con i massimi sistemi. In realtà non è così. Non è così perché il CASA nasce dalle sofferenze del Paese nella prevenzione del terrorismo, nasce dalle criticità che abbiamo incontrato e ci siamo imbattuti per contrastare questo fenomeno e soprattutto per prevedere gli effetti più tremendi. Per chi come me si occupa di antiterrorismo, parlare di attentati, di atti di violenza compiuti nel nostro territorio ma anche altrove significa certificare in qualche modo la propria inefficienza, la propria incapacità di essere intervenuto quell'istante prima necessario per bloccare gli eventi. E guardiamo con uno sguardo a ritroso, io ricordo a chi oggi ci ascolta qui come due direttori centrali della polizia di prevenzione siano stati investigati in seguito a due attentati verificati sul territorio nazionale, primo dopo l'attentato di Fiumicino del 27 dicembre 1985, secondo dopo l'attentato a Marco Biagi, che è costato la vita a Marco Biagi, di cui ha parlato anche Pasquale Angelo Santo. Che vuol dire questo? Vuol dire che quando si verificano i fatti di questo genere, gli apparati, quindi la prevenzione, vanno spesso e volentieri sotto un po' sotto una luce particolare. Il che, se vogliamo, è un bene, perché io sono convinto che ci si può tranquillamente anche limitare alla condivisione delle best practices, no? Delle pratiche che funzionano meglio, ma in effetti la frontiera della prevenzione la si sposta solamente analizzando le cattive pratiche, vedere dove siamo stati insufficienti, qual è stato il nostro approccio, se questo è stato funzionale alla prevenzione di impatto delittuoso oppure no. Ebbene, io vi dico la verità, come direttore con servizio antiterrorismo sono ancora, cioè sono 10 anni che mi interrogo sul perché non abbiamo fermato Mohamed Ghame, un immigrato libico che ha tentato di farsi esplodere alla caserma Santa Barbara a Milano, in qualche modo manifestando come dire, di essere il terminale delle dinamiche del terrorismo internazionale e lamentando con gli operatori intervenuti il fatto che l'Italia fosse presente in teatri di, noi chiamiamo di per stabilizzare le crisi, e gli altri che chiamano come invasioni del Dar al-Islam, del territorio originariamente islamico. Perché non abbiamo fermato Mohamed Ghame? Dove era il problema? Chi è che doveva in qualche modo decrittarne il possibile? Il processo di radicalizzazione, cioè Pasquale Angelo Santo ha parlato di come questo sia un processo in qualche modo non sia esclusivamente un innesco che si fa scattare in un secondo, ma è un divenire che chi si occupa professionalmente di prevenzione ha il dovere di intercettare. Ecco, la risposta a questa domanda, francamente, io non sono in condizione di darla, perché presi asetticamente uno per uno, tutti quanti sembrano aver fatto il loro dovere, cioè chi aveva la responsabilità delle forze di polizia del posto aveva indagato, ma comunque questo soggetto non si era evidenziato, chi monitorava da vicino, chi riferisce all'intelligence, il bacino di cultura di questo attentatore, che poi era l'Istituto Culturale Islamico di Via del Gender 50 a Milano, non aveva rilevato nessuna anomalia. L'anomalia è quello che contraddistingue in questi casi uno dei possibili successi della prevenzione, sapeva per cogliere questi aspetti per tempo. In realtà tutti quanti sembrano aver fatto il loro compito, il loro compitino, ma la prevenzione si fonda su qualcos'altro. La prevenzione si fonda sulla coesione, la prevenzione si fonda sull'abbattimento dei muri tra i diversi attori che sono impegnati in questo lavoro. Ecco, il CASA rappresenta in qualche modo l'eccellenza nazionale proprio per questo, perché non solo sono i decisori che partecipano a questo consesso, ma soprattutto sono i decisori che hanno compreso quanto alla condivisione delle informazioni corrisponda alla condivisione delle responsabilità, e quindi non si deve andare ad individuare questo o quel capo espiatorio dopo che succede un evento negativo, ma c'è un approccio coeso e in questo risiede effettivamente l'unico sistema del coordinamento. Io devo mettere insieme, disciplinare in modo organico l'attività di diversi attori che influiscono su questa tematica per ottenere uno scopo, che è quello di mettere in sicurezza la nostra comunità. Ecco, l'Italia ha saputo imparare del proprio errore. e vi assicuro che il modello del CASA è un modello che noi tentiamo di esportare, ma in realtà l'esportazione di questo modello è proibitiva. Ricordava l'ambasciatore Mazzolo dei 27-28 paesi oggi dell'Unione Europea, perché non esiste un CASA dell'Unione Europea? Non esiste semplicemente perché non esistono le volontà politiche di cedere sovranità per mettere insieme effettivamente tutte le risultanze tra paesi che tra loro convivono ma spesso non sentono i problemi e non li avvertono e non li decifrano nello stesso modo. In Italia, attraverso il Comitato d'Analisi Strategica, abbiamo raggiunto risultati straordinari. Innanzitutto mi preme anche precisare il fatto che il Comitato è nato prima come gruppo di practitioners e poi è stato codificato. Il Comitato nasce nel 2003 con l'intervento, ecco, allora non c'era neanche il servizio esterno, c'era solamente il servizio interno, c'era il direttore centrale della Polizia di Prevenzione, c'era il comandante del secondo reparto dell'Arma dei Carabinieri. Era nato come un club voluto dall'allora ministro dell'Interno Giuseppe Pisani, il capo della polizia, Gianni De Gennaro, proprio per, alimentare la fiducia reciproca. È questo lo spirito che contrassegna il CASA da allora, dal 2003 ad oggi. Dopo 16 anni siamo ancora lì e siamo tutti quanti convinti di rappresentare un'eccellenza. A livello europeo questa eccellenza non è esportabile. In Italia, vi dicevo, dei risultati che abbiamo ottenuto. Se voi chiedete a un qualunque collega dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dei Servizi, quanti sono i foreign terrorist fighters in Italia, vi diranno sempre lo stesso numero, 142. Vi daranno anche i nomi, volendo, cosa che giustamente il procuratore nazionale lamentava, perché lui vorrebbe l'elenco di tutti i foreign terrorist fighters presenti partiti dall'Europa, sono 100.000 e qualche cosa, lo ricordava lui. In effetti, attraverso il sistema di Europol, che dovrebbe essere il Fusion Center europeo delle polizie, questo non è possibile, perché è possibile solamente interrogare il singolo nominativo, ma non avere la lista completa. Per cui, se io voglio trenare attraverso il sistema delle banche dati delle forze di polizia dell'intero elenco che possiede Europol sui foreign terrorist fighters, non posso farlo perché non ho l'intero elenco, ma posso esclusivamente sapere se Claudio Canzerano è partito per la Siria oppure no. Questo è un deficit veramente incredibile. Dei passi in avanti si stanno facendo, il coordinamento è una cosa estremamente complicata, la migliore delle cooperazioni, io ci tengo a sottolineare, è sempre quella bilaterale, trilaterale al massimo, anche attraverso questi strumenti che noi stiamo tentando di ottimizzare, siamo riusciti a cogliere risultati veramente, veramente importanti, ma non ci tiriamo indietro di fronte all'assunzione delle responsabilità. Vado sul concreto perché penso che questo sia un tavolo dove effettivamente ci si possa confrontare su quello che sta accadendo oggi. Qualche settimana fa l'FBI ha trasmesso ad Europol un elenco di 2.700 jihadisti che sono trattenuti dalle Syrian Democratic Forces. Questo naturalmente prima dell'avanzata turca, ma il numero non si discosta più di tanto, quindi non dovrebbero essere più sotto il controllo dei curdi, non sono tanti di meno di questi, insomma. Noi abbiamo questo elenco di 2.700 jihadisti nelle mani di Europol. Europol cosa fa? Convoca una riunione per vedere chi è che farà che cosa, chi è che si incarica di inserire ad esempio questi nominativi all'interno del database condiviso, quello dello Schengen Information System, che tutti quanti noi contribuiamo ad alimentare. In questa riunione, io vi dico la verità, a chi c'è stato, un dirigente del mio servizio, al suo ritorno mi ha raccontato che c'è stato qualche imbarazzo. Non si sapeva esattamente chi dovesse prendere l'iniziativa. Tra questi, gli europei sono meno di 200 e sono tutti inseriti. Ma gli altri che facciamo? Chi è che si prende la briga? Che non è una cosa semplice. In Italia esiste una procedura ben descritta, la legge di 2 anni fa ha individuato nel CASA e nel direttore centrale della Polizia di Prevenzione il soggetto inseritore di questi nominativi all'interno dello Schengen Information System per inibirne l'ingresso all'interno del territorio Schengen. Altri paesi questo sistema non ce l'hanno. Ebbene, quando questo dirigente è tornato, rendicontando quello che era successo lì, effettivamente ci siamo andati in faccia con il prefetto Giannini, con i rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dell'AISI, anche dell'amministrazione penitenziaria che siedono all'interno del casa, ed è stata presa una decisione importante. L'Italia si preoccupa quantomeno di garantire il fianco sud del Mediterraneo dall'ingresso di possibili jihadisti, quindi tutti i soggetti che sono di nazionalità marocchina, algerina, tunisina e libica, se ne farà carico il paese e il sistema che noi rappresentiamo di inserire questi soggetti per inibire l'ingresso nel territorio di Schengen. Tenete presente che per ogni inserimento ci deve essere una deliberazione. Parliamo oggi come oggi di numeri che vanno oltre le 500 unità ed è un aggravio di lavoro tremendo. In questo che facciamo noi, ecco, sì, sono stati citati le Brigate Rosse, ecco, parliamo delle avanguardie, tentiamo di fare l'avanguardia dell'antiterrorismo. Ancora una volta il paese non si mette lì a arbitrare le dispute tra altri, ma innanzitutto antepone gli interessi nazionali, che sono quelli di impedire che soggetti che vengano da quel contesto, nel momento in cui effettivamente le forze curde ne dovessero perdere il controllo, se dall'Africa devono rientrare, come ha ricordato l'onorevole Dignini, effettivamente noi cerchiamo di mettere in sicurezza quantomeno il fianco sud, ma soprattutto non facciamo una contabilizzazione del partner sharing come vorrebbero altri paesi, tot questi e tot quell'altro. No, noi agiamo perché pensiamo che gli interessi collettivi devono essere anteposti a qualunque altro tipo di considerazione. L'antiterrorismo si fa in questo modo: o lo si interpreta in maniera convinta, non con decisioni calate dall'alto, ma con decisioni che invece vengono condivise soprattutto dalla base, oppure rischiamo di essere perdenti. Un'ultima considerazione. Avevo preparato un intervento di una decina di pagine, ma come vedete ho preferito andare sull'attualità per stare anche un pochino nei tempi. Tutto è migliorabile. Non ci sediamo su quello che abbiamo fatto, perché in effetti il sistema paese dal 2003 al 2019 è cambiato. È cambiato perché sono nati anche altri attori importantissimi. Ad esempio mi permetto di ricordare che sono già state avviate forme di interlocuzione stabile tra il Presidente del Casa e il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo per alimentare un dialogo che non può vedere questi due mondi totalmente separati, ma deve trovare delle forme di interazione e delle forme osmotiche che, in attesa che venga trovata una soluzione, diciamo un quadro legale che legittimi strutturalmente questi rapporti. Un messaggio di speranza soprattutto per i giovani ufficiali che vedo presenti in questa sala. Ebbene, sappiate che come noi ci siamo grandemente giovati dell'esperienza, del sacrificio, dell'impegno e del know-how di funzionari e di ufficiali che ci hanno preceduto. Io spero che voi possiate vedere in noi dei referenti altrettanto autorevoli. Questa è la speranza. Sicuro che non lasceremo il testimone nelle mani di funzionari e ufficiali che sapranno sicuramente dove indirizzare la catena della prevenzione. Grazie.
Veramente offerto un quadro chiarissimo e della risposta sotto vari profili all'attuale minaccia del terrorismo, sia interno che internazionale. Chiedo scusa se abbiamo sforato i tempi del panel, ma era totalmente fatto la pena per la importanza degli interventi che abbiamo ascoltato. Grazie.
Signore e signori, buongiorno, sono il collega Renato Raggi, docente qui alla scuola. magistrale si soffrirò generale dei miti come chairman della conferenza, del seminario, per il resto della durata dei lavori. Desidero che vi invitate, i membri del prossimo panel, che sarà focalizzato sulla sicurezza informatica, tema già toccato il prodotto del precedente panel, in particolare vorrei qui sul palco il dottor Roberto De Vita, presidente dell'osservatorio Cyber Security dell'URISPES, il colonnello Massimo Giannetti, comandante del reparto tecnologie informatiche del nostro raggruppamento per la dottoressa Nunzia Ciardi, professore del servizio polizia postale e comunicazione, dottoressa Liliana Trattini Passi, direttore generale della Customer Business Interaction Consorzio Sociale di AI dell'Associazione Bancaria Italiana, e il consigliere Barbara Sassoni, subito
buongiorno a tutti, o meglio buonasera. Abbiamo deciso, per evitare di essere costretti da quelli che sono i tempi anche delle riflessioni tranviali, di collocare la colazione di lavoro a metà del nostro panel. Lo dico perché sono dense e importanti le relazioni degli autorevoli di Scassant a questo tavolo e mi accingo a presentare, e quindi avendo invece più spazio e più agio per il pomeriggio, inizieremo con le prime relazioni per poi proseguire subito dopo la sospensione dei lavori per la relazione. Inizio salutando le autorità presenti, ma soprattutto volendo ringraziare in modo particolare il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il dottor Cafiero De Raho, e il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri per aver nuovamente voluto e colto nell'elevatissima sensibilità la rilevanza di affrontare in chiave monografica quello che molto spesso è un tema che si considera satellite di altre discipline, ossia quello della cyber security. Ringrazio in questo senso anche e soprattutto il presidente Gian Maria Fara, presidente dell'URISPES, che quasi 10 anni fa mi chiese di iniziare a presiedere, dirigere un osservatorio permanente interamente dedicato alla cyber security. E ringrazio anche ed ancora il generale Giulio Del Set, che dalla presidenza dell'osservatorio permanente sulla sicurezza ebbe già modo l'anno passato, novembre del 2018, di avviare i primi percorsi di riflessione con questa modalità partecipata attraverso il contributo poliedrico, verrebbe da dire come quello delle minacce polimorfico e asimmetrico, volendo intorno a tavoli di riflessione non solamente ed esclusivamente contesti istituzionali, ma contesti istituzionali di riflessione, di imprese, aziende, tutti coloro che in particolar modo devono e hanno la responsabilità di riflettere su quelle che sono le proiezioni del presente e del futuro della società che si sta trasformando. Presento anzitutto gli autorevoli relatrici e relatori, ad iniziare dalla dottoressa Nunzia Ciardi, che mi permetto di dire non ha bisogno di presentazioni perché riesce straordinariamente a coniugare doti di elevatissima competenza tecnica a straordinarie capacità di divulgazione, e quindi nella materia specifica del cyber e della protezione degli interessi nazionali in ambito digitale è tra i più autorevoli e più ascoltati per gli istituzionali. La dottoressa Frattini Passi, che ha da sempre avuto nella sua esperienza professionale e di elevatissimo lignaggio accademico una visione proiettata sul sistema dei pagamenti, è direttore generale dell'ABI e farà una relazione sui sistemi di pagamento, in particolar modo su quelle che sono le frontiere dell'evoluzione nella protezione delle infrastrutture finanziarie. la dottoressa Barbara Sargenti, anche lei che attraverso uno straordinario percorso esperienziale nei contesti di antimafia, di antiterrorismo, prima a Napoli, poi a Roma, ha avuto modo nel tempo di consolidare un'esperienza che oggi è proiettata all'interno della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e con una specifica attenzione alle condivisioni a livello internazionale, anche per superare, come la vocazione stessa della Procura Nazionale, le potenziali anguste dinamiche domestiche e portare la riflessione del dibattito internazionale sui temi della giurisdizione su quelli che sono i settori più complessi, quali quello dell'antimafia e dell'antiterrorismo, che ragionerà con noi di una declinazione del cyberterrorismo forse meno usuale, ma decisamente molto più preoccupante e rilevante, alla quale hanno già fatto riferimento sia il dottor Marcelletti che il professor Caligiuri. In ultimo, ma non per ultimo, il colonnello Giannetti, comandante della sezione informatica dell'ACIS, un reparto di eccellenza nelle capacità tecniche, nelle capacità di risposta da parte di istituzioni, in particolar modo dell'arma dei carabinieri, a fronteggiare quelli che sono rischi attuali. Bene, come vedete l'osservatorio Cyber Security di Eurispes ha deciso di intitolare l'inizio di questa riflessione con quella che potremmo definire una antinomia, se ragionassimo da giuristi, una dicotomia o anche un conflitto in termini logici. Rivoluzione e sovranità come categorie politiche dell'esistente, del sovvertimento dell'esistente, digitale e analogica. Questa è la contrapposizione innanzi alla quale tutti dobbiamo confrontarci e come spesso il Presidente Fara dice, gli istituti di ricerca non hanno la responsabilità solo di elaborare e aiutare a capire il presente, ma soprattutto di individuare quelli che sono i codici di decifrazione delle trasformazioni in atto. E volendo poi recuperare una riflessione anche di Stephen Hawking, molto spesso uno dei limiti delle riflessioni in materia di cyber è rappresentato dal fatto di ritenerla una materia per tecnici. Oggi invece abbiamo tutti quanti la responsabilità, uomini di legge, uomini di pensiero, di filosofia, di economia, sociologi, ma in particolar modo istituzioni giudiziarie e forze dell'ordine, di andare ad analizzare quelle che sono le ricadute di una trasformazione che già è avvenuta. Vedremo fra poco nella considerazione anche numerico perché è corretto parlare di rivoluzione digitale e per quale ragione noi in questo momento ci troviamo nei marosi di una rivoluzione digitale a ragionare purtroppo ancora, e immagino e spero, volendone trovare chiave evolutiva rispetto a una sovranità analogica. Quella sovranità che ha trovato il suo consolidamento nell'Ottocento e nel Novecento oggi è incapace di rispondere alla trasformazione che la rivoluzione digitale ha determinato. Sono dei numeri che nella loro immediatezza ci dicono qualcosa non che non sia conosciuto, ma sul quale è necessario opportuno porre una riflessione attenta. E faccio un riferimento anzitutto guardando l'ultimo dei dati numerici. Entro il 2020 i dispositivi connessi alla rete saranno 20,4 miliardi. Questo significa, a fronte di una popolazione mondiale di quasi 8 miliardi e di 4 miliardi e mezzo di persone che sono connesse alla rete, che è stato di gran lunga superato quella che è la relazione uomo-macchina. Oggi la produzione dei dati e delle informazioni non avviene più attraverso dati prodotti people to people o people to machine, ma prodotti machine to machine. Sono i dispositivi, la sensoristica avanzata, le macchine in ogni loro forma di automazione, le banche dati che dialogano tra di loro a produrre una quantità enorme di dati. 20,4 miliardi sono i dispositivi connessi alla rete, che in ogni frazione di secondo producono miliardi di informazioni. All'interno di questa crescita esponenziale, accelerazione verticale alla n fattoriale, abbiamo che il 70% della maggior diffusione è rappresentato da paesi dell'Asia e dell'Africa. E qui per connettermi a delle riflessioni che faceva prima il senatore Minniti e anche l'ambasciatore Massolo, dobbiamo considerare che la trasformazione dell'accesso alla comunicazione, alla condizione informativa sul globo terrestre determina lo spostamento, come sul piano energetico, anche sul piano dell'elaborazione delle decisioni politiche dei luoghi e dei paesi geostrategici. L'Asia e l'Africa, in ragione del numero di abitanti, diventano nella rete forze soverchianti, forse giusto superando le dimensioni neocolonialistiche, ma è un dato da tenere a riferimento. E qui, visto che si è fatto riferimento al cane della nota fashion blogger Ferragni, vi dico semplicemente che forse la riflessione, più che riguardare ciò che avviene su Instagram, dovrebbe riguardare ciò che avviene su TikTok, per la semplice ragione che a novembre il Security Council degli Stati Uniti ha deciso di avviare un'indagine relativa al rischio di compromissione della sicurezza nazionale. In un anno 500 milioni di utenti hanno collocato all'interno di TikTok una quantità infinita di dati che verosimilmente, secondo gli analisti statunitensi, sono stati oggetto di un data transfer verso la Cina, dati che vengono collocati, di qui a breve lo vedremo, all'interno di algoritmi di cui non è detto che noi, a fronte delle predizioni degli stessi, si abbia la capacità di comprenderne la portata. Questi sono i temi della società iperconnessa. Tutti hanno fatto riferimento ad ognuna di queste dimensioni. Sarò rapido, saranno dei flash, perché questa è un'occasione di divulgazione di stimolo generale e non è invece un'occasione di approfondimento verticale. Saranno poi le relazioni degli autorevoli discussant a approfondire tematicamente alcuni di questi aspetti. Nella società interconnessa, e proprio perché il titolo di impegno sono le nuove frontiere dell'insicurezza, dobbiamo tenere presente che dovremmo essere in grado, dal punto di vista istituzionale, giudiziario, di polizia, di riflessione collettiva, di rispondere a questi cinque grandi temi e piani interrogativi. Identità digitale e responsabilità digitale. L'identità digitale di ognuno di noi ha una rilevanza ancora più grande della nostra identità fisica, non in termini di protezione dell'integrità fisica, alle volte anche, come purtroppo spesso le cronache ci raccontano, ma nel senso di protezione dell'identità dell'individuo all'interno della realtà dei consociati. Valga per uno la considerazione oggi: un uomo politico, un esponente delle istituzioni, non viene colpito attraverso la minaccia fisica, ma viene colpito attraverso la visione reputazionale sulla rete. Il tema della web reputation è stato affermato davanti al Congresso degli Stati Uniti. So che qualcuno prima, il professor Calciuri, ha fatto riferimento al generale Keith Alexander, che è uno dei più grandi teorizzatori dei diritti della rete, già comandante dell'US Cyber Command dell'NSA. Quando ha fatto riferimento a che il terrorismo, l'ingerenza dei paesi nelle vite degli altri paesi, passa attraverso l'attacco e l'avversione diretta e indiretta all'identità digitale. E accanto a questo dobbiamo essere anche in grado di rispondere all'esigenza di attribuire una specifica responsabilità digitale. Dobbiamo essere in grado di capire che la rete deve essere un luogo di libertà nella responsabilità. Negli ultimi tempi abbiamo visto più volte richiedere statuti di attribuzione di identificabilità o identificazione di soggetti dopo la nostra rete. Noi in questo senso, che sappiamo perfettamente come i tecnici della Polizia di Comunicazione e del RACIS, che è possibile identificare i soggetti, ma la verità è che in questo momento ancora non si affronta con determinazione lo statuto delle responsabilità. Chi opera in rete deve farlo in chiave responsabile. Non è un caso che con la modifica al codice penale di recente, ad agosto del 2019, abbiamo introdotto disposizioni molto importanti riguardanti il revenge porn, la cosiddetta pornografia non consensuale, che consentono oggi di poter colpire, sanzionare e intervenire nei confronti di chi, utilizzando materiale illecitamente acquisito, lo diffonde, creando una vera e propria distruzione dell'identità degli individui. Big data ce ne darò dopo, ma è il tema, ricordiamo, in relazione alla quantità di dispositivi che producono dati. 20,4 miliardi di dispositivi che autonomamente operano la rete e producono dati. Questa massa infinita di dati, che consente anche di ricavare senso in chiave istantanea, necessita di due grandi elementi. Il primo, un elemento di carattere logico, il cosiddetto algoritmo, che è quello che seleziona per ricavare senso. Le chiavi dell'algoritmo sono effettivamente la più grande opportunità, ma anche la più grande minaccia per le democrazie. E la velocità computazionale. L'intelligenza artificiale non la si deve collocare in qualcosa di futuribile, come giustamente qualcuno ha accennato, ma la si deve andare a collocare all'interno di quel che già in questo momento avviene e si sta consumando. Ognuno di voi che utilizza un social, ognuno di voi che utilizza o guarda programmi on demand sulla televisione, ognuno di voi che si arricchisce di informazioni di natura politica, economica o finanziaria, il mondo del fintech opera attraverso applicazioni di intelligenza artificiale. Ma per fare degli esempi, anche più recenti, negli Stati Uniti sono 10 anni che in ambito giudiziario vengono utilizzati i cosiddetti algoritmi predittivi in relazione alla necessità di individuare i gradi di pericolosità dei soggetti che possano poi poter accedere a cosiddette libertà sulla parola, o libertà su cauzione, o per fare le valutazioni dosimetriche della pena. Oggi l'intelligenza artificiale applicata alla mole di informazione è quella che consente in modo più rapido e in modo più puntuale di ricavare senso da quelle informazioni. Ma l'intelligenza artificiale accompagnata dal 5G, che è al contempo non solo potenza in termini di quantità e velocità di comunicazione, ma anche di ridondanza per eliminazione dell'errore, che consente finalmente di andare a trasportare dalla Information Technology Society alla Società Operation Technology la possibilità di poter guidare processi e decisioni che operano nel mondo fisico attraverso le comunicazioni remote. Big Data. Non farò una relazione lunga su questo, ma di meno breve. Vuole essere semplicemente uno stimolo indietro. Noi ci troviamo di fronte, abbiamo definito cosa sia il Big Data, ad uno dei più grandi valori che la legislazione più recente sia riuscita a conquistare. Il GDPR, con cui tutti siamo divenuti piuttosto abituati a confrontarci in termini di responsabilità, non è la nuova legislazione sulla privacy, è qualcosa di diverso, di completamente rivoluzionario, è la nuova declinazione in termini di salvaguardia di valori costituzionali di libertà all'interno dell'Unione Europea, dell'identità di cittadinanza democratica degli individui. La protezione dei dati non è semplicemente un diritto di escludere qualcuno, ma è la possibilità effettivamente di garantire le libertà che abbiamo fin oggi potuto esplorare. Data governance è il riferimento a quell'insieme infinita di possibilità che i dati, non quelli privati, non consumeristici, non originanti dalle nostre navigazioni o interazioni, ma è il governo in termini di asset pubblico, come bene pubblico, della quantità di dati che ogni individuo produce. E se lo guardiamo e lo definiamo dal punto di vista dell'amministrazione pubblica, nel mondo i più grandi detentori allo stato attuale di dati che hanno un valore in termini di capacità analitico-predittiva sono le pubbliche amministrazioni. Si pensi semplicemente al comparto della salute, quando in Italia tutti quanti gli ospedali avranno finalmente declinato in termini operativi gli statuti delle cartelle sanitarie elettroniche e dell'accesso ai dati sanitari, qui ci troveremo di fronte a un mercato infinito, ma anche a un valore infinito da proteggere, che deve essere nella disponibilità dell'operatore pubblico e che devono essere finalizzati all'uso della valorizzazione dell'interesse pubblico generale. E da qui anche un tema di data value, perché i dati hanno valore, anche se spesso quando accettiamo per poter continuare la nostra navigazione lo dimentichiamo e non ci rendiamo conto di come solo attraverso una protezione collettiva e solo attraverso una collocazione delle quotazioni in ordinamenti sovranazionali abbiamo la possibilità di confrontarci su temi che non conoscono i confini nazionali. E questo è l'elemento di maggiore preoccupazione. Lo hanno accennato tutti i relatori che ci hanno preceduto, nessuno escluso. Penso che se adesso, e senza voler mancare di garbo e di riguardo nei confronti degli autorevolissimi esponenti istituzionali, istituzionali, tecnici, dovessi domandare, ma voi conoscete effettivamente l'algoritmo che produce, quali sono i criteri dell'algoritmo di Google che produce la ricerca informativa che voi state facendo per capire oggi in questo momento che cosa sta avvenendo in questo convegno? Voi siete a conoscenza di quale sia l'algoritmo che sta utilizzando Facebook per censurare o meno un'organizzazione politica come Casa Pound o Forza Nuova, a prescindere dal giusto che sia? Può l'Italia, paese a democrazia avanzata, ritenere che le valutazioni in termini di ammissibilità di contenuti passino attraverso operatori sicuramente di rilievo internazionale, ma che non condividano in chiaro quelle che sono le logiche attraverso le quali fanno valutazioni in termini di opportunità e non opportunità di ciò che si consuma sulla rete? Qualcuno la definirebbe censura, in un certo senso, e in parte lo è, il tema della cosiddetta non neutralità sulla rete, ma è il tema attraverso il quale si opera la raccolta, la selezione e la riproposizione dei contenuti sia nei social sia nei motori di ricerca, e che di fatto ha come output quello che non stiamo cercando, ma quello che l'algoritmo vuol darci. E non comprendere questo passaggio, e non comprendere quindi qual è la logica dell'algoritmo e come l'algoritmo funziona sulla rete, determina quell'analfabetismo digitale che poi consente attraverso fake news, ma non solo attraverso fake news, la manipolazione del consenso e fa precipitare nell'analfabetismo democratico. Abbiamo come osservatorio coniato un neologismo anche forse poco elegante nel sound, algoritmocrazia, l'algoritmos, dal matematico al quale viene attribuita la ripetibilità della definizione di algoritmo, perché se in precedenza eravamo abituati alla democrazia del popolo, oggi che il popolo si informa, oggi che il popolo ha accesso alle possibilità di consapevolezza, il momento di esercizio del voto è già condizionato da questo algoritmo avuto. E se qualcuno di voi può essere grandicello come me, o forse anche più grande, e se qualche anno addietro noi dibattevamo lungamente in questi contesti su quelli che erano i livelli di concentrazione informativa tra televisioni, radio, carta stampata, e stabilivamo condizioni affinché ci fosse il pluralismo dell'accesso, oggi mi domando per quale ragione non c'è un altrettanto chiaro e evidente dibattito sulla necessità che gli algoritmi abbiano quella trasparenza e quella conoscibilità, perché qui non è un tema di carattere commerciale, ma è un tema di carattere democratico. Nella società attuale del futuro dell'intelligenza artificiale, i sistemi di decisione automatizzati sono quelli che metteranno più in crisi in assoluto sia il sistema di sicurezza sia il sistema di giustizia. Dicevo prima, le sperimentazioni nell'uso degli algoritmi, o meglio, l'uso degli algoritmi hanno avuto grandi significati. Negli Stati Uniti, laddove vengono utilizzati gli algoritmi predittivi, in particolar modo uno strumento che si chiama PREPOL, per la ottimizzazione delle abilità di risposta e contrasto nell'ambito del controllo del territorio, hanno conosciuto riduzioni straordinarie dei tassi di incidenza dei reati. E nello stesso tempo la decisione automatizzata in ambito giudiziario è già stata occasione di una decisione del Consiglio d'Europa che nel 2018 ha ritenuto di dover dettare regole ben precise per l'utilizzazione dei sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito del sistema giudiziario penale. Il problema vero è che l'utilizzazione di questi criteri impatta profondamente con l'articolo 3 della Costituzione. Abbiamo prima sentito relazioni molto importanti in materia di terrorismo confessionale, evidentemente, cioè il solo fatto di poter utilizzare un algoritmo non religious neutro in ambito di predizione significa operare già una discriminazione. Bisogna capire qual è il trade-off, qual è il bilanciamento tra libertà di religione o appartenenza etnica. Sono temi sui quali noi siamo chiamati necessariamente a confrontarci, perché non è una ricaduta filosofica, ma è una ricaduta operativa che condiziona il nostro operato e può alterare profondamente le dinamiche all'interno delle nostre società. Ma poiché, come giustamente qualcuno ha detto, il cyber risk è il tema, non è un tema che possa appartenere ai soggetti pubblici e ai soggetti privati. Ma qui si gioca la seconda e più grande sfida, quella di riuscire a comprendere che se è necessario accanto al public enforcement anche il private enforcement, il private enforcement non può essere una delega in bianco ad operatori privati che poi hanno la possibilità nel territorio italiano e fuori dal territorio italiano di avere una sorta di credibilità fideistica da parte di un'autorità giudiziaria, di organismi di polizia o di un Parlamento che governano non con pienezza e completezza quelle che sono le complessità tecniche. E non è solo una questione relativa ai cartelloni informatici, di cui si è lungamente dibattuto nell'ultimo anno in relazione alla utilizzazione di piattaforme che avevano poi meccanismi di trasferimento dei dati anche fuori dal territorio dell'Unione Europea. Non è semplicemente una questione di sfiducia nei confronti dell'operatore privato, è una questione di rivendicazione del protagonista del soggetto pubblico. Sono le polizie, i carabinieri e i magistrati a dover governare anche l'applicazione e l'uso delle tecnologie. E se queste tecnologie sono israeliane, statunitense, russe o cinesi, la possibilità di tenerle legittime nell'uso non passa attraverso il principio di necessità. In un recente articolo dell'Osservatorio abbiamo definito l'illusionismo giuridico, quello che antepone l'efficienza della norma alla sua validità e giustizia. Ricorrere senza controllo a soluzioni del private enforcement espone la nostra democrazia a elevatissimi rischi, anche in termini di ingerenza. Concludo con questa immagine che deve essere lo stimolo che non consente più di rinviare le questioni. La sovranità è il nostro punto di riferimento, qui ragioniamo in termini di sovranità quando l'autorità giudiziaria deve andare ad individuare e a reprimere condotte delittuose, ma i confini sappiamo che nel cyberspazio non esistono. Quella sovranità analogica è completamente schiacciata e bilanciata. Ricordo un dato, ma non perché abbia solo senso in relazione alle sovranità, ma perché ha senso rispetto alla trasformazione che si è realizzata. GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, nel loro insieme totalizzano un valore di mercato pari a 3.700 miliardi di euro. È il PIL della Germania, è il quarto PIL mondiale. Non si può pensare che uno statuto della sovranità digitale, che volendo rivendicare le sovranità di cui spesso qui si è parlato, possa passare attraverso il confronto con un paese importante come l'Italia, ma che in questo momento appare analogicamente disorientato e digitalmente impreparato. Grazie. La parola adesso alla dottoressa Annunzia Ciardi della Polizia e Telecomunicazioni.
Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio i vertici illustri che mi hanno invitato a questo evento interessante, saluto il procuratore nazionale e devo subito confessare che parlare in 10 minuti in modo sintetico a quest'ora di cui mi faccio carico della vostra stanchezza di cybercrime è veramente una sfida ardua. È una sfida ardua perché il cybercrime è una materia unitaria per certi versi, ma estremamente sfaccettata per altri versi. Si declina in tutte le forme in cui si declina la sicurezza tradizionale e forse anche di più. Per ogni forma di criminalità cyber potremmo stare a parlare un bel po' di tempo, ma tranquilli, cercherò di procedere per flash. Una delle prime suggestioni che mi viene dall'interessantissima relazione che mi ha appena preceduto è quella dell'importanza degli algoritmi. Un dato: oltre, ben oltre il 90% delle persone, quando fanno una ricerca su Google, si fermano alla prima pagina di Google. Ben oltre il 90%. Pensate già a questo, che strapotere costituisce, cioè l'algoritmo che decide dove mettere, come indicizzare quell'informazione, decide che oltre il 99% delle persone vedranno solo quelle informazioni. il fenomeno dell'echo chambers, le camere dell'eco, le persone ricevono delle informazioni a seconda delle informazioni che hanno depositate loro stesse in rete. Per cui se io sono una interessata a un certo credo religioso, a una certa idea politica, a certi personaggi sui social network, quando farò le mie ricerche otterrò informazioni inerenti a quello che mi interessa. Quindi io sarò chiusa in una camera dell'ego e sarò immersa in un solo acquario informativo. E questo non è deciso da me. Questo è un piccolo flash appunto sulla relazione che mi ha preceduto e su quanto ci sia uno strapotere di informazione da parte delle grandi aziende. Ritornando al problema sicurezza, io credo che sia, come dire, quantomeno riduttivo parlare di cybersicurezza oggi, parlare di un tipo di sicurezza tecnico. Noi parliamo di una sicurezza generale, cioè è ora di non lasciare più confinato questo tipo di sicurezza in un ambito per addetti ai lavori, in un ambito per tecnici. Questa è sicurezza tout court perché tocca tutti gli ambiti della nostra vita, che oramai è completamente esposta in rete. C'è chi se ne accorge, molti non se ne accorgono, ma la nostra vita è totalmente esposta in rete. Quello che ha fatto dire a un famoso filosofo della comunicazione, coniare l'espressione on life, cioè non esiste più una vita offline e una vita online, ma c'è una vita completamente on life, nella quale tutti siamo immersi, sia che ce ne rendiamo conto, sia che non ce ne rendiamo conto. E questa, la sicurezza in questo campo è una sfida che attiene al progresso economico e sociale di un paese. Oggi un paese evoluto non può prescindere da questa sfida essenziale, cioè da un lato lo sfruttamento intelligente, massiccio e sempre più produttivo delle risorse tecnologiche fondamentali, mi ripeto, per il progresso economico e sociale di un paese, e dall'altro coniugarlo con una sicurezza accettabile. Come diceva un famoso psicanalista, per la madre sufficientemente buona, per una sicurezza sufficientemente buona, premesso che in questo campo la si come in tutti i campi, ma in questo in particolare un punto zero di sicurezza non esiste. La storia insegna che si può bucare chiunque. Per cui la sicurezza deve essere un orizzonte al quale tendere continuamente, ma dal quale non si può prescindere, ripeto, per un corretto sviluppo economico e sociale di un paese. I dati, sono stati evocati tantissimo, i dati e quella mole immensa di dati che noi, ognuno di noi sta producendo e sta, come dire, foraggiando questo sistema così pervasivo che è la rete, di una massa di dati della quale anche qui spesso non ci rendiamo conto, microdati, dati granulari, dati apparentemente insignificanti, un like, è stato detto, un like su un social network, l'uso del navigatore in macchina, se noi andiamo a cercare sul navigatore la cronologia troviamo tutti i posti che abbiamo raggiunto negli ultimi anni, sono dati che non sono nel nostro dispositivo, ma sono su server che non ci appartengono. Cosa ci si fa con questi dati? E quindi geolocalizzazione, le reti wireless alle quali ci agganciamo, c'è memoria di tutte le reti wireless alle quali ci siamo agganciati, in un albergo, in un bar, cosa che peraltro sotto il profilo della sicurezza vi sconsiglio vivamente, perché non c'è vulnerabilità peggiore di quella di connettersi a una wireless che non ci appartiene. Per cui produciamo questa massa enorme di dati che costituisce la vera ricchezza odierna. Dati che sono, ripeto, questo apparirci insignificante del singolo e piccolo dato che noi consegniamo alla rete, forse è una delle ragioni che ci rende, come dire, più tranquilli e meno attenti alla sicurezza. Cioè questa insignificanza del dato, o questa apparente insignificanza del dato che noi progressivamente consegniamo, insieme all'estrema facilità d'uso dei dispositivi e alla velocità delle connessioni, costituiscono un elemento fondamentale di insicurezza, perché non ci fa rendere conto di quello che stiamo facendo. L'estrema velocità, è ovvio, incide sulla riflessività di un'azione e in ultima analisi sulla complessità del quadro che generiamo. Poi, se ci addentrassimo sulla strada della complessità e di quanto è fuori moda oggi, insomma, è importante, ma ci allontaneremo troppo e ripeto, l'ora non ce lo consente. Però dicevo, questa insignificanza del singolo dato che però diventa un affresco di dati che riescono a definire le personalità, riescono a definire i nostri gusti, i nostri orientamenti sessuali, religiosi, politici. Un famoso giornalista ha detto che oggi chiunque di noi con una semplice ricerca su Google in 5 minuti può ottenere informazioni su una persona maggiori a quanto la CIA 30 anni fa potesse fare in un mese, la CIA 30 anni fa. Quindi significa che c'è uno strapotere diffuso, ma questi dati sono una miniera appetibile per la criminalità. Su questo non dobbiamo assolutamente avere dubbi. Questi dati sono oggetti di appetiti, alcuni leciti, alcuni diciamo borderline, altri francamente illeciti. Qualche dato per descrivere quella che oggi io definisco un'epidemia criminale. La sottrazione di dati è oggi definibile come una vera e propria epidemia criminale. L'ultimo biennio è stato, come si dice dell'iPhone, l'iPhone migliore di sempre. Noi ogni anno diciamo che questo è l'anno sorridis, l'anno peggiore di sempre per la sicurezza informatica. Il biennio che è appena trascorso è stato il biennio peggiore di sempre. Gli attacchi cyber si sono decuplicati in un biennio. E parliamo di attacchi gravi, di attacchi alle aziende, di attacchi alle pubbliche amministrazioni, non parliamo delle sottrazioni di dati ai singoli, che pure sono un fenomeno di grandissimo allarme sociale ed economico. Pensate che gli attacchi ai dati sanitari, cosa c'è più sensibile dei nostri dati sanitari che noi consegniamo alla rete? Un giorno un direttore generale mi ha chiesto, vabbè, ma io tanto non do nessun dato, dico, beh, tu non fai farmacia, non dai la ricetta elettronica, non fai la fattura dal tuo medico. Beh, sì, questo sì, quelli non sono dati sanitari che tu consegni alla rete. Il mio smartwatch che mi registra il battito cardiaco non va su un server negli Stati Uniti. Cioè noi abbiamo, ripeto, miliardi di dati che mettiamo in rete e dal 2017 al 2018 il furto di dati sanitari è aumentato del 99% in un anno, del 99%. Pensatevi con l'esempio più banale quanto può servire a un'assicurazione sanitaria sapere che io ho una variazione genetica che mi predispone a contrarre determinate malattie piuttosto che altre, la delicatezza del dato sanitario. E ripeto, parliamo di atti gravi, non di attacchi ai singoli. Gli attacchi economici alle aziende, perché quando io parlo di furto di dati grazie ai quali si sottrae immediatamente denaro, oppure indirettamente monetizzando queste informazioni. Noi dal 2017 al 2018 abbiamo avuto, noi soltanto come Polizia delle Comunicazioni, abbiamo avuto un aumento del 320% delle denunce di aziende alle quali è stato sottratto denaro attraverso attacchi informatici. 320% in più delle denunce ricevute in un anno, 170% in più di importi sottratti. Ditemi quale reato conosce una progressione spaventosa di questo tipo. Quando parlo di importi sottratti alle aziende, parlo di importi che vanno dai 3-4 milioni di euro fino alla hit che abbiamo raggiunto di un'azienda italiana alla quale è stato sottratto con un attacco informatico, sono stati sottratti 18 milioni di dollari. Ora, io faccio una semplice domanda e concludo qui questo piccolo inciso sulle aziende. Chi può pensare che 18 milioni di dollari siano rubati da 4 hacker che si mettono insieme e decidono di attaccare un'azienda? Per riciclare 18 milioni di dollari per investirli, per spacchettarli, per compiere tutta una serie di operazioni che gli addetti ai lavori conoscono bene, c'è bisogno di un'organizzazione strutturata dietro. E noi abbiamo avuto riscontri che la criminalità organizzata nazionale e internazionale è entrata a pieno titolo in questo scenario. In una delle ultime indagini che abbiamo fatto a Milano abbiamo visto che esponenti dell''Ndrangheta erano su questo fronte stabilmente. Tanti sono, come dire, le cose che agevolano questo tipo di attacchi, questo alle aziende intendo. A cominciare dai software, dalla diffusione capillare di software per attaccare e dalla loro estrema economicità. Cioè, oggi sul dark web si può comprare un malware a pochissime risorse economiche. Anche con $300 si compra un malware efficacissimo. Un ransomware, ad esempio, che non riguarda questo tipo di sottrazione di denaro, ma riguarda i riscatti richiesti alle aziende e alla pubblica amministrazione per decriptare i dati che questo malware cripta. Un esempio, vado per esempi per, come dire, dare delle immagini e non dilungarmi troppo. In una cittadina della Florida sono stati con questo ransomware criptati tutti i sistemi della pubblica amministrazione. Il consiglio, diciamo, quello che è l'equivalente del nostro consiglio comunale, ha votato per il pagamento del riscatto, perché si erano bloccati tutti i sistemi. Hanno pagato il riscatto e lo hanno fatto attraverso una votazione del consiglio comunale. Quindi questo per dire che non stiamo parlando dell'attacco al dispositivo del singolo, che pure di una gravità estrema, intendiamoci, ma stiamo parlando di attacchi sistemici al tessuto economico di un paese, al tessuto pubblico di un paese. A tutto questo, alla gravità di tutto questo, va aggiunta l'estrema liquidità della minaccia, che ha la caratteristica di cambiare il suo corredo genetico in maniera molto veloce a seconda del progresso della tecnologia e del cambiamento del terreno che si trova di fronte. Un esempio per tutti, ripeto, sempre per dare dei flash, le banche hanno da poco progressivamente smantellato il sistema del token fisico, attraverso il quale ci arrivava la password con l'apparecchietto che ci davano in dotazione. Ora lo stanno ritirando a favore di un token virtuale, cioè mandano un OTP, un one time password, o attraverso un SMS o attraverso il token virtuale che è contenuto nelle app che ci scarichiamo del nostro istituto bancario. Immediatamente, appena le banche hanno abbandonato il token fisico e sono passati sull'SMS e su quello virtuale, noi abbiamo avuto un picco dell'aumento delle truffe SIM swap, che sono le truffe che si basano sulla denuncia di una perdita di SIM da parte del criminale che va in un centro telefonico e dice: ho perso la mia SIM, magari con la fotocopia di un documento che buttano là. Tutti sappiamo che tipo di controlli approfonditi sono nei centri telefonici, e dice: mi attivi il mio numero su quest'altra SIM? E si attivano, il criminale si attiva il numero del malcapitato sul proprio telefono e lì gli arriva la password che mi consente di svuotare il conto corrente. Noi abbiamo avuto tantissime denunce, un picco, per cui è una minaccia molto duttile che si adatta continuamente, ripeto, all'evolversi della tecnologia. Minaccia duttile, pensiamo al terrorismo online, di quanto è cambiata la minaccia e la propaganda terroristica, che dapprima veniva sui social network, poi si è spostata sulle app di messaggistica criptate, seguendo quello che è il contrasto. Venivano immediatamente bloccate le password, le pagine sui social network, si sono spostati sui gruppi come Telegram, come WhatsApp, e via via si cercano. Questo per dire che cosa? Che è una minaccia talmente liquida che deve, come dire, imporci un contrasto altrettanto liquido e duttile. Cioè non possiamo essere fermi su forme di contrasto tradizionale, perché non ci troviamo di fronte a una forma di criminalità tradizionale. Concludo dicendo quello che è il mio pensiero. Io credo che questa materia così oramai importante, sulla quale i paesi giocano una sfida fondamentale, abbiano bisogno della, come dire, di scesa in campo, scusatemi la citazione, di attori decisori pubblici che si facciano carico di creare un ecosistema digitale sicuro. Cioè non si può soltanto dare la responsabilità al singolo, come spesso viene fatto, dicendo che bisogna adottare tutte le cautele, che l'elemento vulnerabile è l'elemento umano, che è vero. L'elemento debole della catena è vero che è il comportamento dell'utente, ma l'utente non può sentirsi attribuita tutta la responsabilità di muoversi agevolmente in un sistema che va ben oltre sopra la sua testa, per cui occorre la creazione di un ecosistema digitale sicuro e in quello ecosistema attuare delle forme di investimento importanti per l'educazione alla consapevolezza dei singoli, che non mettano in pericolo quello che l'ecosistema ha costruito. Un'ultima parola sull'importanza delle relazioni internazionali: nessuno può pensare di lavorare solo con la legislazione nazionale in un contrasto che di nazionale non ha più nulla, dove le grandi aziende, le grandi multinazionali, noi parliamo di quelle americane perché conosciamo quelle, ma c'è un'altra metà del globo che sta su altri social network, compra su altri siti, quindi non è pensabile che la sola legislazione nazionale sia uno strumento efficace a contrastare tutto questo. Occorrono anche forme di collaborazione internazionale e forse bisognerebbe cominciare a pensare a un vero e proprio diritto penale della rete internazionale. Mi fermo perché capisco che veramente il tempo è poco. Vi ringrazio per la presenza.
Ringrazio la dottoressa Ciardi anche per l'estrema sintesi, purtroppo risentiamo dei tempi e prima di consentire, ma il pranzo sarà un premio a chi resisterà ancora e non per quel che dirà la dottoressa Sargenti, ma a causa dell'orario. E come avete avuto occasione di poter già considerare, c'è stato un elevatissimo coordinamento pre-panel tra tutti gli Scassant, proprio per fare in modo che ogni singola relazione intervento rappresentasse un momento di riflessione su una tematica generale che non si andasse a sovrapporre con le riflessioni degli altri. La dottoressa Sargenti della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ragionerà sui temi del cyberterrorismo nella declinazione probabilmente allo stato più giovane. Grazie.
Grazie a tutti loro per consentire uno scambio tra noi di interessanti riflessioni. Ovviamente prima di tutto un sentito ringraziamento agli organizzatori. Il tema che mi è stato assegnato circa le nuove frontiere del cyberterrorismo è un tema su cui già diversi interventi nel corso della mattinata dei lavori hanno fatto giustamente incursione. Hanno fatto giustamente incursione perché si tratta di un fattore, quello del cyberterrorismo o del cybercrime, declinato nel senso più ampio del crimine organizzato che utilizza la rete o che admira il sistema informatico, beh, è assolutamente trasversale. Già l'illustrazione della dottoressa Ciardi ci fa comprendere come quando facciamo riferimento al concetto di cyberterrorismo non comprendiamo tutto il mondo criminale che riguarda il cyber e non comprendiamo neppure tutto tutto il mondo criminale che si esprime con il più serio crimine organizzato, perché ovviamente in termini assolutamente propri e tecnici il cyberterrorismo dovrebbe essere identificato nell'atto terroristico o che ha di mira il sistema informatico indispensabile per esempio per il funzionamento dell'infrastruttura critica o del servizio pubblico essenziale, oppure utilizza lo strumento informatico o come nuova tecnologia per la comunicazione, faccio riferimento ai sistemi criptati a cui già faceva riferimento la dottoressa Ciardi, faccio riferimento ai droni, faccio riferimento all'utilizzo duttile e disinvolto del web più profondo, ma anche del web di superficie, a seconda di quelli che siano gli scopi che si vogliono perseguire in termini di addestramento, di autoaddestramento, di reclutamento. Il discorso invece che riguarda il crimine organizzato si differenzia da quello del cyberterrorismo perché ha di mira una finalità diversa, principalmente la finalità economica, che è quella su cui si basano tutte le forme diverse da quelle che assumono una finalità terroristica, e la finalità di terrorismo ovviamente è definita non solo a livello di legislazione italiana, è definita a livello di legislazione ormai mondiale, oltre quella europea, quindi chiaramente la finalità di includere timore, di destabilizzare il funzionamento delle istituzioni del paese che ha di mira un paese oggetto dell'attacco, un paese straniero, un organismo istituzionale. Ma certo non è la finalità economica a cui invece mirano gli altri seri ed importanti attacchi che pure vengono registrati e quelli a cui ha fatto riferimento la dottoressa Ciardi. Per restringere però un poco il campo e rimanere nel tema a me assegnato, quello del cyberterrorismo, vorrei sottolineare una sorta di fil rouge che lega anche le precedenti relazioni nel panel dedicato proprio al terrorismo. Non ci deve stupire che si parli sempre più insistentemente di cyberterrorismo e che questo tema sia ormai pane quotidiano non solo per l'intelligence a cui abbiamo già fatto riferimento, ma deve essere sempre più pane quotidiano per gli investigatori, per coloro che polizie giudiziarie e autorità giudiziaria si devono occupare del versante del contrasto, ovviamente a livello repressivo, perché sto facendo riferimento ad interlocutori che intervengono in una fase che astrattamente è molto ben facile da delineare rispetto a quella della prevenzione. È facile in linea di principio di suddividere la fase dell'intelligence ancorata al settore della prevenzione dalla fase dell'evidence, quindi ancorata alla porzione dell'investigazione e del perseguimento giudiziario. Ma già come diceva il dottor Canserano, quando si va nel concreto i piani sono un po' più difficili da separare lentamente il riferimento a quella forma di collaborazione tra la Direzione Nazionale Antimafia e il CASA è emblematico della consapevolezza del labile confine che vi è tra una fase e l'altra, ed è la rappresentazione plastica della esigenza ormai sentita non solo a livello italiano ed europeo di cercare di rendere sempre più vicine queste due sfere, la sfera dell'intelligence con la sfera dell'indagine di polizia e l'indagine giudiziaria, con tutto il problema che deriva dalla difficoltà di far transitare i dati informativi della fase dell'intelligence in un vero e proprio procedimento investigativo, un procedimento giudiziario. Parlo in generale di procedimento investigativo e non voglio sembrarvi impropria, perché è a questa tipologia che si fa riferimento in ambito europeo, dove per esempio esistono già degli organismi in cui, faccio per esempio riferimento all'Olanda, quindi dei Paesi Bassi, già ha una struttura simile al nostro CASA, in cui però partecipa anche un rappresentante della Procura nazionale antiterrorismo olandese, con le funzioni proprio di filtro, di stanza di compensazione rispetto poi alla resa in termini di impulso alle investigazioni che invece prosegue nell'ambito proprio della Procura istituzionalmente interessata. Non ci deve stupire, anche perché, come diceva anche la dottoressa Ciardi, quello che oggi si può fare anche in termini di investigazione guardando alla rete deve essere patrimonio che sempre più gli specialisti devono possedere per essere al passo con i tempi. Essere al passo con i tempi significa investire maggiormente in termini di risorse umane e tecnologiche. In termini di risorse umane significa sicuramente favorire un'attività di formazione e un'attività di cooperazione, di scambio, che non sia soltanto fra le autorità giudiziarie, che non sia soltanto una cooperazione di polizia. Ovviamente questo è, diciamo, il primo livello, ma sia anche e soprattutto una cooperazione interistituzionale a livello interno, a livello domestico, a livello europeo, a livello internazionale. Questo perché sembrerà strano, ma per dirvi, anche l'attività che si fa di indagine, che si fa partendo dalla ricerca su fonti aperte, la cosiddetta tecnica OSINT, sia la Polizia di Stato, sia i Carabinieri, sia la Guardia di Finanza stanno sviluppando tutte delle tecniche di indagine che appunto fanno tesoro del mondo OSINT. Ma questo è inevitabilmente collegato alla struttura del motore di ricerca, così come aveva detto la dottoressa Ciacchi prima, è un motore di ricerca che viene pensato e funziona secondo logiche commerciali, quindi ha una determinata funzione. È un motore di ricerca, per esempio, che dobbiamo dirlo, tendenzialmente favorisce anche la polarizzazione, favorisce l'effetto di ricerca di contenuti simili a quelli che già si possiedono da parte dell'utente della rete. L'effetto echo chamber a cui ha fatto riferimento la dottoressa Ciardi, che viene molto studiato per esempio in termini di radicalizzazione del terrorista, ed ecco quindi il collegamento che vi voglio sottoporre, terrorista che non è soltanto o aspirante tale, che non è soltanto quello che ha di mira una tipo jihadista che avvenira una determinata confessione religiosa, è l'aspirante che vuole porre in essere atti estremamente violenti, ed è ancorato a logiche che possono essere di progetto politico di altro tipo. Abbiamo fatto riferimento nel panel precedente all'estremismo violento legato all'identità anarchica, legato ma dobbiamo tenere in considerazione le grandi similitudini che oggi gli analisti, sia nostri italiani all'interno sia dell'Arma dei Carabinieri che del Dipartimento della Polizia di Prevenzione, stanno operando tra il jihadismo e l'estremismo violento, chiamiamolo di destra, cioè quello che è legato ai movimenti suprematisti, nazionalisti, xenofobi. Perché? Perché entrambi hanno molti elementi in comune. Innanzitutto quello di ispirarsi alla ideologia all'ottica apocalittica e millenarista. Questo, se lo caliamo nel funzionamento della rete, così come abbiamo detto, cioè da una parte l'effetto eco chamber, il fatto che una idea non necessariamente vera, trasmessa, ripetuta, in un ambiente chiuso e in un ambiente a cui partecipano soltanto coloro che vogliono, più che informarsi, avere conferma di un assunto da cui partono. Perché il problema oggi non è il problema delle fake news. Il problema della fake news è che è ormai assolutamente accettato in questi contesti che la verità, non esista una verità dal punto di vista oggettivo, esiste la nostra verità, esiste la condivisione in questi social di commenti e di notizie che spesso sono riprese dal web, perché si è fatto uno studio e si è visto che la gran parte dei commenti parte da notizie che non vengono attinte dalla stampa, ma vengono attinte o dai quotidiani online o comunque dalla rete. Allora, se da una parte c'è l'effetto eco chamber, dall'altra c'è il funzionamento del motore di ricerca che per scopi commerciali quando andiamo a cercare delle informazioni ci orienta sempre di più verso una enfatizzazione di ciò che cerchiamo, verso una estremizzazione di ciò che cerchiamo. Voi capite quanto entrambi questi effetti siano assolutamente deflagranti nell'ambito di un processo di radicalizzazione sul web. E tutte le nostre indagini che la Direzione Nazionale Antimafia ha seguito, sia di terrorismo, chiamiamolo internazionale, sia di terrorismo legato a movimenti violenti di diversa matrice non jihadista, rendono l'immagine di una popolazione che non solo si addestra sul web, ma partecipa attivamente a tutti questi forum online per essere poi pronti offline, così come diceva. E il concetto del contributo, abbiamo fatto riferimento all'attore solitario, così ha parlato il generale Angelo Santo. Giustamente abbiamo fatto riferimento al concetto di attore solitario e l'abbiamo un po' scollegato al concetto di lupo solitario, perché nel nostro immaginario il concetto di lupo solitario si ricollega immediatamente al jihadismo dei media. Il concetto invece di attore solitario è più generale e comprende quindi non solo il terrorista di matrice islamica, ma chiunque abbia questa idea di commettere atti di violenza come contributo individuale ad una strategia più generale, non perché non esista una organizzazione o una sovrastruttura di riferimento, ma perché si ritiene che il contributo individuale possa sovrastare addirittura cultura, quello che può essere fatto dalla organizzazione di riferimento. È la teoria a cui abbiamo già fatto riferimento anche con gli studiosi, per cui proprio il nostro avvocato di vita, del Linea Personal Assistance. Quindi, se noi facciamo, consideriamo che la flessibilità a cui abbiamo fatto riferimento, il decentramento a livello globale, questo è stato il termine utilizzato stamattina dall'onorevole Minniti, flessibilità, decentramento, liquidità sono caratteristiche che da sempre hanno caratterizzato il fenomeno del terrorismo. Lo hanno caratterizzato da sempre, non solo adesso che c'è la rete. Ovviamente ora la rete non fa altro che sposare alcune caratteristiche che sono tipiche del fenomeno terroristico ed enfatizzarle, nutrirle ed enfatizzarle. Sicché direi, per concludere, che non possiamo pensare di affrontare questa sfida, la minaccia del cyberterrorismo, che, ripeto, non è solo e non è tanto la capacità del terrorista di sferrare attacchi ai sistemi informatici delle infrastrutture critiche, perché questo allo Stato, chiaro, è una possibilità, ma questo allo Stato non è un dato che è stato apprezzato né a livello di intelligence né a livello di investigazioni. È un l'attacco alla infrastruttura critica in questo momento appartiene più ad una logica di un crimine che si muove secondo logiche commerciali e richiede delle abilità particolari dal punto di vista tecnologico che forse il terrorista, chiamiamolo uno per distinguerlo, non ha ancora sviluppato. Abbiamo però la necessità di contrastare il fenomeno sviluppando tutto ciò, nuove tecnologie e maggior impegno personale, in una logica di cooperazione di polizia giudiziaria interistituzionale che coinvolga anche il settore privato. Chiudo semplicemente facendo riferimento a una iniziativa che ormai si ripete per il secondo anno e si è realizzata la settimana scorsa, una Action Day a livello di Europol fra Europol e Telegram, quindi stiamo parlando di una rete di comunicazioni cifrate. Ebbene, la Telegram per il secondo anno ha contribuito ad un controattacco rispetto alla disseminazione di contenuti online di tipo non solo terroristico ma anche incitanti all'odio razziale. E ovviamente ha contribuito rispetto alla individuazione non solo dei contenuti di tipo terroristico, ma anche alla penetrazione degli account e della rete.
Grazie. Vediamo, mi raccomando, tornate.
Diamo un'ora, Riccardo, se vuoi che accorgo.
Signor Colonnello, siete voi ad essere padroni dei tempi. Alle 15.30
in classe.
Allora, il pranzo è offerto presso la nostra sala messa che troverete sulla destra, uscendo, troverete. Ci vediamo alle 15.30.
Chiedo scusa che prendo l'infezione.